È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Benvenuto anche al Black Block, benvenuto all'Electroshock, benvenuto al poliziotto che si staglia per la via.
Ma lo sai, caro Parenzo, che io mi sono un po' stufato di parlare di questa questione del TAV, no TAV,
perché?
Degli scontri. Mi sono stufato,
perché?
Mi sono stufato capire chi ha iniziato, se quei teppisti, chi manifestava era teppista o meno teppista, teppista per un quarto, teppista per due quarti, teppista per tre quarti, teppista per intero, e poi quelli che tagliano le reti di recinzione, e quelli che sono pacifici e gli altri che sono violenti. Mi sono stufato. C'è una sola cosa da dire, vorrei che la dicessi tu, molto molto chiara, su quello che bisogna fare in quella zona, in quella valle. Diciamolo una volta per tutte, questa è la posizione della zanzara, come ovvio.
Diciamo subito, molto rapidamente, tre parole di chiarezza, tre, che diano, come dire, il suggello definitivo a questa vicenda. Tre parole: subito la TAV, subito la TAV. Sono pronto a trivellare io a trivellare il monte, trivello il monte della TAV, trivello.
E questa è la posizione ufficiale della zanzara, espressa dal solito sobrio editoriale di David Parenzo. Qui è la zanzara, Milano, 800 24 00 24. Iniziamo con Beppe Grillo e gli eroi, e gli eroi in Val di Susa.
Io voglio unirmi a voi, stare in mezzo a voi, voglio sentire parlare voi, voglio sentire parlare questi eroi che avete in mezzo a voi, che siete tutti degli eroi. Ma vedere dei vecchi che vomitano, vedere dei vecchi che si stropicciano gli occhi perché mandano dei gas che sono proibiti dalla legge, il gas che buttano la polizia in questo momento è un gas che si chiama AC, è proibito, è un'arma da guerra, è proibito, sono cancerogeni, mutageni, vuol dire che agiscono sul DNA, sono armi da guerra.
Chi l'ha detto che la polizia usa armi da guerra illegali che non potrebbe usare?
Che agiscono sul DNA.
Ma chi lo sostiene?
Ha detto che agiscono,
signor Grillo,
DNA.
si spieghi, caro Grillo, che
non
poi
è
come
tutta la vita. Non è un teatro, Grillo. Non sei sempre a teatro dove si paga il biglietto, amico mio, eh?
Tra l'altro, Grillo, che poi è costretto a dire i Black Bloc, che prima dice che non esistono, che sono una creazione non so di chi, poi dice che i Black Bloc, se esistono,
poi
andrebbero,
fa la smentita,
andrebbero arrestati. Vabbè, ma comunque, insomma, anche Grillo ogni tanto scende nel mondo della vita reale. E andiamo a sentire Maroni sul tentato omicidio.
Bobo Maroni, dici?
Tentato omicidio, ministro degli interni, tentato omicidio.
Chiamalo Bobo.
Sono d'accordo con chi oggi sui giornali, nei commenti, ipotizza da parte di questi delinquenti il reato di tentato omicidio e non reati minori, perché lanciare delle bottiglie incendiarie con dentro l'ammoniaca significa attentare alla vita dei poliziotti.
Poi, come al solito, non succederà nulla, quelli fermati verranno rilasciati, pene molto lievi, eccetera, e poi si ricomincerà tutto da capo come prima, perché tanto in Italia io sono convinto che la TAV non si farà, io sono arci convinto che non si farà, perché non si farà. Va bene, questa è la zanzara, 800 24 00 24, in diretta dal lago di Como.
Chi c'è?
Il senatore Marcello Dell'Utri, buonasera.
Buonasera.
Come proprio sta? Lei, proprio Dell'Utri?
Eh sì, sì,
quel
certo.
Dell'Utri?
Certo, se no a chi? Una controfigura. Dal lago di Como, dalla sua magione, mi sembra, no, signor Dell'Utri?
Sono qui a casa, sì.
Come
a casa
mai ha questa casa sul lago di Como?
Ma ce l'ha perché se l'è comprata tanti anni fa.
Effettivamente non è un reato.
Allora, come sta innanzitutto?
Bene, benissimo. Un po' di caldo dappertutto, anche qui.
Anche sul lago di Como c'è molto caldo?
Eh sì, un po' caldo.
Com'è, in costume da bagno?
Ma non è in costume da bagno, è a casa, nel suo studio.
No, sono qui a lavorare, guardi. Vabbè. Non ci crederà, ma sono qui a lavorare.
No, ma no, si può lavorare anche in costume da bagno, senatore, comunque.
Certo, anche senza. No,
non è un reato perseguito dalla procura, eh?
Va bene, senatore Dell'Utri, senta, le voglio subito chiedere una cosa, ma che la cosa più di attualità che riguarda il suo partito, il PDL, no? Cioè l'elezione, l'acclamazione del signor Angelino Alfano come segretario politico del PDL. Ora, la domanda molto semplice è questa: conta o decide sempre Berlusconi alla fine?
No, Berlusconi Berlusconi deciderà sempre alla fine, o speriamo che ci sia,
cioè in un modo o nell'altro quello che conta di più è sempre Berlusconi,
certamente, però è una cosa che conta e conterà moltissimo, sempre che Alfano ovviamente saprà, come dire, incarnare bene questo ruolo e saprà farsi aiutare da tutti. Quindi io ho molta speranza che questo fatto nuovo possa dare linfa, nuova linfa al partito, sollevare Berlusconi da tutta una serie di problemi, preoccupazioni e tempo che dovrebbe dedicare, dedicarsi invece a quelle cose che sono di governo, e quindi diciamo
solo alle cose di governo, certo,
andare meglio, insomma.
Senta, però lei una volta mi preferiva il signor Miccichè ad Alfano, o sbaglio?
Questo non l'ho mai detto.
No, detto esplicitamente
amico,
no.
Avete antico amico di Miccichè che ha litigato con Alfano, questo è notorio, ma sono cose che non danno nessuna preferenza.
Ma lei se dovesse scegliere tra due uomini politici, lo so che le dà fastidio, il famosissimo gioco della torre. Ecco. Tra Miccichè e Alfano, chi è che butta giù?
Li butto io.
È un altruista,
io non servo più, per cui va bene, lasciamo che questi sono giovani, Alfano più giovane, dici che meno, ma sono due persone che possono ancora dare molto.
Tanto. Ma secondo lei ha fatto bene il signor Miccichè a uscire dal PDL?
Ma secondo me ha fatto bene allora, farebbe bene a rientrare adesso se le cose dovessero cambiare. Perché Miccichè è uscito? Perché nel PDL c'era un po' di problemi, un po' di contrasti.
I triumviri,
un sacco di cose. Adesso forse non ci sono più queste condizioni, ma comunque Miccichè
farebbe bene a rientrare, adesso potrebbe rientrare. Un consiglio, come dire, da vecchio amico a Miccichè, che insomma 61-0, ricordiamo tutti. Dell'Utri, consiglio a Miccichè, torna nel PDL.
No, ma Miccichè, io gli direi come si fa in Senato quando ci sono le riunioni, apprezzate le circostanze, decidi di tornare.
Ecco appunto.
Però apprezzate le circostanze, prima guarda come andranno le cose, perché se il nuovo coordinatore saprà mettere delle regole, come lui ha molto bene annunciato nel discorso, le regole per cui...
Cioè deve comandare lui, deve comandare lui e gli altri, quelli che hanno comandato.
Ci sono dei incarichi, ci sono dei privilegi, ci sono gli amici, eccetera. Allora questo potrebbe incoraggiare chiunque, non solo a rientrare, ma anche a venire.
Certo.
È stata un po' fuori a guardare.
Cioè la sostanza è questa, senatore Lutri, che Alfano dovrebbe innanzitutto emarginare quelli che hanno comandato fino adesso, o sbaglio?
Deve marginare quelli che avevano... No, Alfano deve fare un lavoro di restyling straordinario, che è certamente non facile, ma lui è in grado di farlo con la garanzia, con l'impegno di Berlusconi di lasciarlo lavorare. E io credo che Berlusconi lo farà lavorare. Perché...
Lo farà lavorare, eh?
Sì, sì.
Tanto comanda sempre lui.
Se ha deciso di farlo... È un gesto che darà ad Alfano tutte le garanzie per poter essere se stesso, lavorare e fare delle cose buone.
Senta, quando parla Alfano, io sono convinto di una cosa, perché non c'è niente di male, però è come se parlasse Berlusconi, me lo dica anche lei, insomma è quello, c'è un legame fortissimo tra i due, o sbaglio?
Ma questo ci può essere, ma non vuol dire niente, scusi, che vuol dire?
No, è difficile che il delfino sia diverso dal, come si dice, dall'orca.
Ma il delfino deve saper interpretare bene l'orca, interpretare agendo secondo le giuste interpretazioni, non è che deve copiare, se si mettesse a copiare Berlusconi sbaglierebbe tutto, quindi deve interpretare bene Berlusconi, apprezzare le cose, i tempi, le circostanze e agire.
Cioè,
c'è però una notizia nuova che arriva, che è stata data dal sito del Sole 24 Ore, devo dire in anteprima rispetto agli altri, ed è questa notizia che ormai hanno tutti, che nella manovra finanziaria, che come sapete è stata presentata oggi al Presidente della Repubblica, c'è una norma, naturalmente bisogna vedere poi concretamente, pro Berlusconi per bloccare il risarcimento alla CIR, come sai, la CIR di De Benedetti, come sai, il 9 di luglio probabilmente
700 milioni di euro
ci dovrebbe essere la sentenza di appello su questa vicenda. Ma è giusto mettere una norma del genere, senatore Dell'Utri, che blocchi questo risarcimento? È un risarcimento troppo oneroso quello che si aspetta Berlusconi?
Io non ho sentito di questa notizia, perché
ma sarebbe giusto mettere una norma ad aziendam di questo tipo?
Non lo so, guardi, se non conosco le cose non posso dare...
Glielo diciamo noi.
Ma è preoccupato? Lei, Berlusconi l'ha sentito preoccupato per questa vicenda? Immagino di sì.
Non è che l'ha sentito preoccupato, è preoccupato, come hanno visto tutti, non è che non c'è bisogno di sentirlo.
No, ma dove sono?
Ma lei l'ha sentito su questo? Cioè, l'ha sentito...
No, su questo in particolare non ho avuto... diciamo discussioni di questo genere,
ma dove li va
abbiamo fatto di riunione su questo genere.
Dove li va a trovare se 700 milioni di euro
c'è gli altri soldi Berlusconi da pagare? Lui dice di sì o no?
Non lo so, non è un argomento che mi interessa, non lo conosco bene, quindi è inutile che mi chieda di dare giudizi.
Comunque una norma, posto che lei non la conosce, ma una norma che bloccasse in qualche modo questo tipo di esercimento sarebbe
comprensibile?
Lei l'ha capita?
No, la norma ancora non ce l'ho davanti. Per cui
allora, prima leggiamo la norma.
Prima leggiamo, dice. È giusto. So pure lei ha ragione su questo.
Scusi.
Pure lei, per carità. Pure lei.
Ma noi abbiamo un legittimo sospetto.
Anche io posso fare la zanzara,
Lei... Traffico, torniamo subito. Eccoci, 18:47, caro Parenzo, 800-24-0024, questa è la Zanzara in diretta da Roma, abbiamo in collegamento dalla sua casa sul lago di Como il senatore Marcello Dell'Utri. Senta, senatore Dell'Utri, ma Berlusconi non mi è un po' prigioniero di Tremonti, anche questa manovra che arriva al Quirinale, non si sa bene, cioè, ma su Tremonti lei che consiglio darebbe a Berlusconi? Tenerlo, liberarsene?
Ma è esattamente quello che sta facendo, cercare di tenerlo e prendere le cose buone che Tremonti comunque sta facendo. In fondo siamo tutti prigionieri di Tremonti, non è che solo Berlusconi. Non è che la situazione economica del paese è tale per cui puoi fare cose
diverse,
che non si possono fare, punto e basta. Quindi bisogna essere bravi a sopportare, a fare sacrifici.
Bravi a sopportare Tremonti, bello. Questo è buono.
Cioè,
bravi a sopportare Tremonti.
In questo momento Berlusconi non può fare altro che sopportare Tremonti, questo vuol dire lei.
Non può fare altro che seguire Tremonti e cercando di calmierare anche delle cose che forse sono eccessive. Quindi,
ecco, cos'è eccessivo di Tremonti dal punto di vista anche caratteriale? C'è qualcosa di eccessivo? Lei cosa nota? Lei che è uno che conosce Berlusconi da tantissimi anni, immagino anche Tremonti.
Conosco bene anche Tremonti e conosco Berlusconi.
E quali difetti ha caratterialmente Tremonti?
Ma Tremonti è caratterialmente una persona seria.
Non è un difetto.
Questo
però,
non è un difetto. Però,
cioè... Io ho difetti di Tremonti, non ho diciamo così una frequentazione tale da conoscere i difetti.
Cioè mi è un po' troppo...
Che diciamo rigido, vogliamo dire, un po' rigido. Ma
cioè ascolta secondo lei?
È molto, insomma, come dire... è molto convinto di dire sempre la verità, diciamo delle cose, forse eccessivamente, però io riconosco che in Tremonti ci sono delle cose buone che dobbiamo cercare di non buttare via.
Ma ha visto quello, il casino che sta succedendo con Santoro, senatore Dell'Utri?
Con Santoro, sì, ho letto.
Questo balletto, no? La 7, trattativa saltata, le accuse di pressione di Berlusconi.
Ho letto, mi ha fatto impressione più che altro il commento di Mentana, che è una persona di assoluto equilibrio e anche serietà sotto ogni profilo, che è rimasto male del comportamento, così, delle osservazioni di Santoro, che forse sono un po' fuori dalle righe.
Cioè Berlusconi, secondo lei, è in grado in questo momento di fare pressioni su Telecom?
No, diciamo fesserie. Qui non lo credo proprio, non è possibile, peraltro. Non è riuscito a fare niente sotto questo tema. È chiaro che invece Mentana è la prova, è lì, sta facendo delle cose.
Dopo
un annetto e mezzo, diciamo.
La sta facendo crescere come non era neanche pensabile, e certamente non è a favore di Berlusconi.
Cioè, lei per esempio pensa, cioè se dovesse scegliere, no? se per avere notizie, se vedere il telegiornale della 7, il TG5 o il TG1, sceglie la 7.
Sempre, Dell'Utri sempre va dalla 7.
Ma
io non sono più a te.
Ah, non c'è più.
Comunque va bene, bravo, fai ma faccia bene Dell'Utri. No, ma quando diciamo è a Como va bene, guarda. Però quando lei è a Roma,
per sapere, per avere una notizia, per sentire la situazione politica, lei
cosa guarda?
Lei guarda Mentana.
La 7,
io guardo tutti, salto da uno all'altro.
È grandioso.
Però diciamo la verità, mi dica la verità, secondo lei Mediaset ha perso Mentana, è stata una perdita grossa, non avrebbe dovuto lasciarselo sfuggire, o sbaglio?
No, assolutamente, sono d'accordo con lei.
Diciamola tutta.
Mentana è stata una grave perdita, questo glielo posso dire certamente, senza tema di essere...
Colpa di chi? Colpa di chi, senatore? Fuori i nomi, senatore, alla grande.
Colpa della nonna.
Come della nonna?
Chi è la nonna?
È sempre colpa della nonna.
Ho capito.
In genere è colpa del maggiordomo, in genere, come dei grandi gialli.
Ma è vero che Confalonieri, insomma, fece un po' di tutto per riprenderselo, anche per, no, per salvare il salvabile su Mentana?
Con Mentana c'è stata una storia che si è ripetuta più volte, sì, quindi Confalonieri intervenne per cercare di mantenerlo nella squadra, sì.
Comunque ormai è andata, insomma. Ma lei è felice da osservatore della crede che il fatto che ci sia un terzo polo televisivo il più forte possibile, che la 7 diventi il più forte possibile?
Ma io non sono contrario affatto, perché un terzo polo può rafforzare gli altri due, cioè può rendere le altre due realtà migliori. Questo è
sulla pubblicità magari no, può insidiare sulla pubblicità.
Perché no? Perché la pubblicità è uno strumento molto strano e subdolo, perché può crescere e diminuire a seconda delle offerte, quindi non è che la pubblicità viene così, nasce da sé. Per cui se ci sono più offerte, più opportunità, eccetera, può crescere anche la pubblicità.
Ma ha sentito che Pier Silvio Berlusconi voleva prendere Floris? Ma perché prendono a Mediaset, vogliono sempre prendere a sinistra?
Ma non so, a Mediaset si guarda quello che è il re di tutto, cioè l'ascolto, perché quello che si vende è quello ovviamente che dà i ricavi, e quindi Floris è bravo, obiettivamente non ci vedo niente.
Quindi anche Santoro bisognerebbe prendere.
Anche Santoro, ma perché no? Certo, Santoro fa politica vera e propria, cioè è diverso.
Ma lei lo riprenderebbe? Lei consiglierebbe di riprenderlo Santoro a Mediaset?
Ma Santoro, guarda, a suo tempo io consigliai di prenderlo e anzi partecipai alle trattative assieme a Galliani e Confalonieri per portarlo a Mediaset. A suo tempo, si ricorda, venne su Italia 1, dalla RAI, provenendo dalla RAI, e fui quello che mi battei con loro in maniera molto decisa, perché ero convinto di fare un bene per la nostra rete. Scusi, anche politicamente. Anche politicamente e commercialmente. Ma è Berlusconi che ha detto sempre: noi il cappuccino lo dobbiamo vendere a tutti, dall'estrema destra all'estrema sinistra. Quindi questa è stata sempre la regola della nostra televisione.
Scusi un attimo, una volta Lele Mora, qui ospite da noi alla Zanzara, disse che lei, poi Santoro si arrabbiò molto per questa cosa, che lei passeggiava, è successo di averlo visto passeggiare, lei e Santoro, per Milano 2 a braccetto, e parlavate anche del contratto di Santoro. Santoro si è arrabbiato moltissimo per questa cosa. Lei ci conferma che in realtà lei partecipò in prima persona alle
partecipai alle trattative, non passeggiai con Santoro a braccetto a Milano 2, questo non è vero, non so cosa ha visto Lele Mora. Ma che partecipare a trattative è verissimo, come sanno bene anche.
Cioè, lei volle fortemente, lei volle fortemente Santoro a Mediaset.
Assolutamente sì. Questo fu nel 95, cos'è stato?
Ma perché Santoro non lo dice mai? Anzi, cioè, è un po' refrattario a riconoscere questa.
Certo, è che è così, che vuole che le dica. Questo, il mondo va così.
Faccio un appello a Pier Silvio, rivoglio vedere Santoro a Mediaset, bellissimo. Vedo già il titolo io a 9 colonne, lo vedo.
Il titolo ve lo lascio a lei per.
Vabbè, anche lei.
Anche lei,
secondo manager. Lei sarebbe una cosa a questo punto, no? Piena libertà a Santoro a Mediaset, per un colpo eccezionale per Berlusconi.
Pensi che scacco matto assoluto.
Guardi, io lo farei se non fosse che Santoro è cambiato, non è più quello, è diventato un'altra cosa.
Ma Santoro è sempre Santoro.
È un'altra cosa, completamente diversa. Non c'entra niente con una televisione, diciamo così, normale.
Però fa ascolti.
Fa ascolti, ma quali ascolti? Sì.
Come quali?
Quali?
Sì, fa ascolti, li fa, non è dubbio, non posso dire di no.
Senta, il carcere per i cronisti che pubblicano le intercettazioni è troppo?
Che pubblicano le intercettazioni? Ma dovrebbe essere, sì, secondo me sì, è troppo. Le intercettazioni si devono tenere, diciamo così, riservate, come è giusto che sia.
Però il carcere è troppo.
Il carcere è troppo, mi sembra troppo.
Bene, grazie senatore Dell'Utri.
Arrivederci.
Passi una buona serata.
Grazie.
Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno.
Basta, c'è il giornale radio dopo. E a questa volta me la paghi Bene, siamo qui alle 19.18, caro Parenzo, in attesa di capire se questa norma inserita nella manovra economica del governo sia una norma ad aziendam per bloccare o sospendere il risarcimento alla CIR, quello che teme molto Berlusconi, come si sa da tutte le interviste che anche che lo stesso Berlusconi ha rilasciato, le dichiarazioni e indiscrezioni di 750 milioni di euro, oppure no.
Dovesse essere vera, dovessero confermare nelle zone del governo, sarebbero un problemino questo qui.
Intanto sentiamo come affronta la vicenda, immagino a passo di carica, il TG3.
Passo di carica.
Arriva al Quirinale il testo definitivo della manovra economica. Il PDL aperti al confronto, l'opposizione allora rincinò alla fiducia. I punti della manovra: un colpo alle pensioni, superbollo per auto di lusso, stretta per comuni e statali. Ed è giallo sui tagli alle rinnovabili. E spunta anche una norma che potrebbe sospendere l'eventuale pagamento della mega multa Fininvest per il lodo Mondadori. Riapre in Val di Susa il cantiere dell'alta velocità dopo i duri scontri di ieri, ma i NOTAV dicono che la protesta non si fermerà. Maroni sulle violenze, si può ipotizzare il tentato omicidio. Bersani non faccia il magistrato. Grillo, condanno i Black Bloc, arrestateli. Dopo le false accuse della cameriera, altra bufera su Strauss-Kahn. Tentò di violentarmi, dice una giornalista, e lui querela per calunnia. E a Roma il dibattito su un ex cinema che si vorrebbe destinare a Casinò si trasforma in acceso duello verbale tra Sabina Guzzanti e Daniele Capezzone. La polemica curura
continua la saga, la guerra, se vogliamo, di Repubblica a Giannino, a Oscar Giannino. Dopo le affermazioni di Giannino sul Vesuvio, ricordate, ve le facciamo risentire, Giannino su Repubblica, sono solo una parte naturalmente, poi utilizzate da Repubblica in un modo, secondo Giannino, un po' insomma,
strumentale.
Strumentale. Sentiamo Giannino.
L'esercito l'abbiamo già usato, non serve a niente.
Vabbè, però stai dicendo un panorama nel quale non c'è una via d'uscita.
No, ce n'è una, ma io non voglio dire qua.
No, diccela.
No.
E diccela.
Ma io penso che dell'emergenza Napoli, dai rifiuti a tutto il resto, ce ne accorgeremo solo, adesso lo dico seriamente, quando si risveglierà il Vesuvio, capiremo che lì non c'è legalità più da nessuna parte.
Per le costruzioni.
Tanto più sarà intenso e violento il risveglio del Vesuvio, quanto più forse rifonderemo lo spirito civile della città. Ma non intendo dire per le vittime e i danni.
Poi pubblicazione di questo audio su Repubblica.it, frasi di alcuni giornalisti di Repubblica contro Giannino, e di qui oggi la reazione del nostro eroe. Sentiamo.
Non avevo detto quello. Chi cade nelle trappole di chi fa dell'informazione nazismo, come in questo caso, dico nazismo perché significa eccitare la gente a dividersi insultandosi. Non mi meraviglia che ci siano colleghi, e a Repubblica lavorano molti straordinari colleghi, da chi l'ha fondata a tanti altri, però Curzio Maltesi mi aveva dipinto come un deforme col bastone, perché ho il bastone anche nella testa. La scorsa settimana Zucconi mi ha definito una macchietta. Ecco, questa maniera di eccitare il pubblico dicendo il falso e dividendovi, facendovi cadere in trappola.
Ebbene, forse continua questa vicenda.
Come
chissà,
l'8 Oscar Giannino.
800 24 00 24. I veri Black Bloc, secondo Beppe Grillo, sono in Parlamento. E meno male che diceva che Black Bloc non esistono, che hanno accento della Val di Susa, e poi dice invece che bisogna arrestarli, e poi che ci sono prove tecniche di dittatura, che c'è il vilipendio della democrazia e siamo in dittatura solamente perché bisogna far rispettare la legge, almeno questo secondo gli stupidi conduttori di questo programma. E però dice che i veri Black Bloc sono in Parlamento.
Questi poliziotti dovrebbero rendersi conto che stanno difendendo dei piduisti, dei corrotti in Parlamento, e non ho mai visto bastonare dei parlamentari. Andate lì a trovare i Black Bloc, al Parlamento italiano sono i Black Bloc
italiani. Avete sentito, no?
Si possono dire tante stronzate tutte insieme. No, io non lo so.
Eppure c'è gente che esulta.
Parlavetta, che gente? Cosa di Parlavetta? C'è un cantiere, aprite il cantiere a messaggio, non per Bisignani, messaggio per le forze dell'ordine. Aprite al più presto il cantiere. Siamo qui con Cruciani, pronti a trivellare noi a trivellare col caschetto della Zanzara.
Il ministro Brambilla, il palio non è intoccabile. Sei stato al palio, no?
Come
sei
no?
Stato al palio.
Cara, no, mi stai caricando mille, col ministro Brambilla.
Il
Vittoria.
Palio non è intoccabile.
Credo che sia giunto il momento di rivedere seriamente tutte le manifestazioni, le feste, le sagre, i pali, tutte quelle che prevedono lo sfruttamento degli animali per divertire il pubblico. Non ce n'è nessuna che può considerarsi intoccabile e nemmeno il palio di Siena deve più considerarsi intoccabile.
Beh, questo è l'audio originale, no? Hai sentito?
Caro,
no?
Caro ministro, caro mio, ho assistito al palio come tutti gli anni, assisterò anche al palio di agosto, il palio di Siena, grande metafora della vita, dove c'è la morte, la passione, il rispetto per i cavalli. Ministro, regalaci una vittoria, cara Michela, vittoria Brambilla. Due parole scandite con pacatezza. Due. A casa.
Il mitico Boso sulla questione dell'orso, sempre con detto con il massimo rispetto, l'orso. Poi non è stata mangiata la carne di orso da parte dei leghisti. Boso, trentino leghista, come sapete, ospite diverse volte della Zanzara, spero che il governo cada, sia l'orso, chiamo Bossi domani e gli dico di rompere con Berlusconi.
Io spererei che proprio cascasse per la pelle dell'orso, anche perché domani, se riesco a beccarlo al telefono, Umberto gliela racconto, o se no faccio un salto a Milano e le spiego che tipo di alleati e che amici che lui dice di avere.
Adesso se il governo dovesse cadere
per la carne,
per la carne dell'orso,
francamente,
è tutto finito, lo sai, no?
La lucidità dell'ex senatore parlamentare europeo
Obelix.
Boso, che per carità è
simpatico,
però la lucidità dell'analisi politica mi sembra molto scarsa, insomma, come dire.
L'orso.
Bene, abbiamo tutto? Direi di sì, no?
Dove andiamo?
Direi di sì, andiamo a Pisa. Aldo, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Buonasera Parenzo. Niente, io chiamo perché niente, sono rimasto un po'
Un ascoltatore giustamente dice: parlate dello scudetto dell'Inter. Beh, ci sarà tempo, amico mio, perché se sono io a fare la predica qui, ci sarà tempo. Perché il procuratore Palazzi ha detto che l'Inter commise nel 2006 illecito sportivo e alla prescrizione si può anche rinunciare. Perché quelle intercettazioni non sono venute fuori prima? Questa è la vera domanda, ma ci sarà tempo, c'è tempo. Aldo, dica.
Sì, dicevo, sono rimasto un po' colpito dal fatto che abbiate intervistato Dell'Utri, insomma, un condannato per mafia che viene intervistato.
Beh, allora, appunto per quello, amico mio.
Non ho capito.
Qui si intervistano i mostri anche, si intervistano i mostri o i presunti tali.
O i presunti.
Come, scusi, non ho capito.
Si intervistano tutti qua alla Zanzara, i mostri
no,
soprattutto,
no, ma
o i presunti tali.
Insomma. Ma insomma, tutti, non lo so.
Tutti. Tutto.
Ma non sono d'accordo, mi piace la linea di ETL, però insomma un mafioso che viene intervistato sull'evoluzione della situazione del principale partito politico italiano,
sì,
insomma, ha detto un po' scalpore, poi lei è libero di farlo, ci mancherebbe.
Ecco, appunto, no, a parte la libertà di farlo, la ringrazio per questa concessione, però...
No,
sto scherzando, naturalmente.
Mi viene voglia di richiamarlo, quando sento queste cose mi viene voglia di richiamare Dell'Utri, guarda.
È ancora un personaggio influente all'interno del PDL, ascoltato da Berlusconi,
fa notizia,
quello
no?
Che dice, poi quando non conterà più nulla non lo chiameremo più. La ringrazio,
no,
Aldo, la ringrazio. Andrea da Vicenza, buonasera.
Buonasera.
Signor Andrea, dica.
Sì, sono io. Due cose, volevo dire a Parello, anzi scusa a Parenzo, no?
Sì.
Che, ma come si fa
a farsi
mettere i piedi in testa da Scialapoti, di come si chiama?
Scilipoti.
Dai, Parenzo, ma non mi sembra che Scilipoti metta i piedi in testa a Parenzo.
È la sua versione.
Noi facciamo il tifo per te, Parenzo.
Grazie,
dai.
Caro, grazie. E ti do il bonifico.
Non le invitate più perché gli fate pubblicità a gratis.
Al bando Scilipoti.
Dai, per favore. E poi una cosa veloce lì su Dell'Utri. Io concordo sul fatto che bisogna sentire anche Dell'Utri, no? Però qualche domandina un po' più...
Ma su che cosa? Non è
piccante.
Mica il tribunale questo?
No.
Non è il tribunale della Repubblica.
No, uno se le aspetta, gli chiede, non so...
Che cosa, per esempio? Cosa chiederebbe lei?
Ma non so di cosa ne pensi della condanna per mafia.
È passato del tempo, c'è la Cassazione.
Poi, essendo lui imputato.
Avendo lì la fonte, era.
No, ma scusi, ma non è la fonte quella là, è al contrario, è l'imputato condannato già in secondo grado.
Chiaramente può rifiutarsi di rispondere.
Ma non è che può rifiutare.
Però la domanda uno se l'aspetta, no?
Ma non è vero.
Parte che l'abbiamo già fatto in una precedente intervista qualche mese fa. Ma voglio dire, si possono ripetere anche le stesse domande all'infinito.
Va bene, grazie. Abbiamo la borsa. Torniamo subito. 800 24 00 24. Eccoci qui, 19:34. 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Sentiamo Mario da Roma.
Buonasera direttorissimo.
Dica.
Buonasera anche al dottor Parenzo.
Ciao.
Allora, i temi stasera sarebbero un po' tanti, velocemente insomma affrontiamone tre. Due parole su questo signor Giannino, insomma. Lavata Vuc, quando parli dei napoletani, sei il nulla del nulla. E dire una cosa, parlare
calma,
una cosa
calma, stia calmo, stia no, calmo, no, signor
calmo,
Mario.
Sto calmo, perché parlare di una cosa così seria come può essere l'esplosione del vulcano, che noi a Napoli poi abbiamo tanta paura, cioè, di questo, no? È talmente stupido che veramente buonoso, sei solamente, per me, a mio avviso, un animale da circo, punto. Andiamo avanti. Allora, poi sulla nomina di Alfano, sì, insomma, ma questo io non lo so, questo ragazzo quanti c'ha? 36-37 anni, più o meno c'ha l'età mia, ma una persona che già si è macchiata di aver promulgato una legge che si chiama il Lodo Alfano, che poi praticamente è stata anche bocciata dalla Corte.
Perché non si possono presentare leggi in Italia?
Ma
non si
una può... legge del genere, caro direttorissimo, a questa età è già la fine di una carriera politica. Cioè, come si può a questa... Vabbè, che sicuramente non l'ha scritta nemmeno lui, magari l'hanno consigliata, che ne so. Però, secondo me, già per una persona andare a fare una legge del genere, poi bocciata, per grazia di Dio, insomma, anche da Corte Costituzionale, già per me è la fine della carriera politica. Quindi
vabbè, secondo
è
lei,
proprio inutile.
Dunque,
sì,
lei non dà nessuna credibilità. Vabbè, d'accordo.
No, diciamo che però la maggior parte dei cittadini pensano questo.
Ma chi l'ha detto? Lei che fa? Che Manainer, lei?
Quelli che ho domandato io. Ecco, facciamo un sondaggio.
Ah, quelli
allora,
che ha domandato lei. Quelli che ha domandato lei. Il sondaggista Mario da Roma, il novello Manainer.
Facciamo le maniche, facciamo un sondaggio di questo manicoldo. Vabbè, andiamo avanti. Allora,
rimontati le maniche, vai a tirare su i rifiuti, Mario. Forza, non perdere tempo.
Non ho capito, scusi, dottor
Parenzo. Rimboccati le maniche, vai a tirare su i rifiuti a Napoli. Su.
Ma come si permette, scusi?
Ma come si permette? Vieni qui a telefonare, insultare
Giannino.
Che devo
fare io? No, che devo fare?
Rimboccati le maniche, vai su a tirare i rifiuti. Forza, dare una mano all'esercito.
Ma come si permette?
Ma come
di dire una cosa del genere?
Perché l'ho insultata, perché andare ad aiutare.
Ma guardi un po', ma guardi che insolenza. Ma come si permette? Ma non si vergogna. Ma lasci stare che non ho
rifiuti.
Ha detto una frase, guarda, peggio di Giannino. Si vergogni. Si vergogni. E scendere a Napoli a pulire la città, capito? Invece di stare col culo nel taxi, ha capito? Vai di dietro a parlare, ma come ti permetti? Ma guarda un po', guarda, assurdo, avevo tante considerazioni.
Calma.
Avevo tante considerazioni, ma come si permette a dire una frase del genere?
Calma.
Perché è un reato andare a tirare sui rifiuti.
Ma lasci stare.
Lo considero un lavoro.
Vabbè, direttore, dico la
sua intelligenza.
Dai, allora.
Bene Mario, grazie. Giuseppe dalla provincia di Lucca, come no?
Sì,
Mario, non è che è un comizio questo.
Vabbè, grazie a lei, buonasera.
Grazie, Giuseppe dalla provincia di Lucca.
Sempre Viareggio, buonasera.
Viareggio, bene.
Benissimo. Allora, innanzitutto complimenti, ho avuto anche l'avventura di ascoltarvi al premio Ilaria Alpi a Riccione, dove è emerso un mattatore Parenzo veramente gradevole, come tutte le persone tendenzialmente di sinistra e tendenzialmente intelligenti, quando non parla di politica è una persona veramente piacevole da ascoltare. Ciò premesso, e se poi gentilmente mi potevi dire quando non sono più in onda, arrivate l'altra volta quando avevo parlato.
Giuseppe, lei è in onda, a un certo punto il conduttore ha il potere, direi pressoché totale, di decidere quando uno deve finire di parlare oppure
no. Basterebbe dirlo, perché l'altra volta ho parlato da solo 3 minuti.
Basterebbe dirlo, lei che non ascoltava.
Perché non ho ascoltato io, magari un pochino più forte, così vi sento meglio.
Lo dirò più forte, non si preoccupi.
Grazie. Io volevo invece prendere spunto dalla scomparsa di Vertone, che è un giornalista che io ho letto molto spesso sul mio quotidiano.
Mitico Saverio Vertone, certo.
E infatti, E proprio facendo riferimento a Vertone, sì, e a quello che sento a volte dire a parte della Brambilla, a parte della Santa anche, sì, mi rendo conto come inconsciamente tutti noi, o in malafede o stupidi, che abbiamo in tutti questi anni votato quel tipo di partito, quel tipo di persone, non quella, insomma, quel
quale,
tipo,
scusi?
Berlusconi, ovviamente, Berlusconi, tutti noi che l'abbiamo votato, inconsciamente, venendo a mancare questa persona, mi sto rendendo conto, e qualcuno magari oltre a me se ne renderà conto, che eravamo partiti con Melegrani, Colletti, Sera, dove alla fine il meno apprezzabile intellettualmente è quello che adesso è un intellettuale di riferimento, che è Meluzzi, quello che va in televisione, era proprio la ruota di scorta, adesso è quello che emerge così. E ci siamo trovati alla fine con una Santa, anche per amore di Dio, ma è una bravissima professionista, però non credo che abbia una grande profondità intellettuale, almeno dal punto di vista politico. Ci troviamo la Brambilla, ci troviamo la Carfagna, insomma è difficile.
Sì, però Giuseppe, la retorica del si stava peggio quando si stava meglio, si stava meglio quando si stava peggio.
Anzi. Quando poi sente meglio, perché comunque non è retorica
Ma io ho capito, vengo Giuseppe, però parte. Non è che questa qua è una semplificazione, diciamo il centrodestra è passato dai professori del 94 alla Santanchè.
Posso dire una cosa, non è che solo i professori possono far politica, perché poi alla fine Buttiglione non è che mi entusiasmi così tanto, però credo che ci voglia anche un po' di cultura, se poi alla fine diventa solo un po' tirare il vento, ascoltare, sentire il vento che tira, andare dietro, alla fine non si ha una direzione. Vabbè.
Grazie. Delio da Roma, Delio, dica, signor Delio.
Buonasera, allora io volevo ritornare sull'argomento dei Black Bloc. Questa storia del blocco, non si è parlato molto delle famiglie della Val di Susa guidate dai sindaci, una manifestazione pacifica, ci sono sempre di mezzo questi Black Bloc, che poi non si capisce bene perché non vengono mai bloccati prima, arrivano con i loro mezzi, con i loro armamenti, passamontagna, tu tranquillo. Io ho paura che ci sia dietro qualcosa, perché questo serve a delegittimare la protesta delle persone normali.
Guardi, questa è una vecchia teoria secondo la quale dietro i Black Bloc c'è lo stesso governo, qualcuno vuole dire che crea gli estremisti per provocare uno scontro sociale. Cioè, a parte che queste cose bisogna dimostrarle prima.
No, certo, però diciamo che c'è il capo della polizia Manganelli, che era quello che stava a Genova quando c'è stato il G8, che i poliziotti avevano portato le bombe Molotov alla Diaz e via così.
Ma scusi, cosa c'entra il G8?
Ho una certa età. Io mi ricordo ancora quando è stato sequestrato.
Guardi, innanzitutto adesso, non andiamo a rispolverare la vicenda Moro. Delio, lei ha detto una cosa all'inizio, lasciamo perdere le dietrologie perché sennò non la finiamo più. Ha detto una cosa all'inizio. C'è gente pacifica e gente invece che tira le pietre, usa i bastoni e addirittura di peggio, come abbiamo sentito, l'ammoniaca per sfregiare i carabinieri o i poliziotti.
Questi hanno avuto visibilità, molto più visibilità.
Sì, però le dico una cosa. Secondo me, quelli che sono i cosiddetti pacifisti, cioè quelli che vanno alle manifestazioni, le indicano sicuramente in modo pacifico. Siccome sanno benissimo che poi partecipano anche i violenti, anzi in questo caso lo sapevano perfettamente, dovrebbero rinunciare alla non è un dramma rinunciare alla manifestazione, cioè non è una cosa drammatica rinunciare alla manifestazione, perché tanto sanno benissimo che ci saranno gli scontri, che ci saranno quelli che tirano i sassi. Secondo le cronache che ho sentito, anzi molte delle persone fanno il tifo per questi e non per i poliziotti, insultano i poliziotti, eccetera eccetera. Adesso, al di là dei casi singoli, non si può generalizzare naturalmente. Io dico semplicemente che gli organizzatori pacifici, quelli che intendono manifestare e fermarsi davanti alle transenne dei lavori o dei siti da aprire, dovrebbero, di fronte alla pressoché certezza degli scontri, rinunciare alle manifestazioni e dunque lasciare campo libero agli altri.
Questo vorrebbe dire cedere e lasciare il passo a questi quattro esaltati pazzi scatenati. Io sai quanto
meglio
sono
così, almeno è chiaro quelli che sono violenti e quelli che sono
no, questo però diventa generalmente un problema. Ogni volta che c'è una manifestazione il rischio che qualche cretino si metta in mezzo c'è sempre, no? Allora non bisognerebbe fare le manifestazioni in Italia, mi pare un po' eccessivo.
Ma no, ma non è che non dovrebbe fare le manifestazioni, è evidente. C'erano tutti i segnali, c'erano tutti gli indicatori che sarebbe finita in questo modo, e semplicemente i veri pacifisti, quelli che non vogliono strumentalizzare, dovrebbero dire, dovevano dire bene, noi sappiamo come andrà a finire,
e dunque rinunciamo alla manifestazione.
Ma anche questi avevano diritto a fare le loro cose pacifiche, e la polizia aveva diritto a smantellare il picchetto, su questo non c'è ombra di dubbio. Vabbè, secondo me.
Grazie all'ascoltatore Delio. Andiamo a Giovanni Piacenza, buonasera.
Buonasera dottor Crucianio, buonasera Parenzo, che qualche anno fa la vedevo con la, tutta la famiglioia qui a Milano, a Pastor, in zona Pastor in metropolitana.
Ma chi? Parenzo?
Parenzo,
sono ancora in metropolitana, amico mio, qua è a Caturna, se vuoi venirmi a prendere.
No, lei è in taxi, lo so.
No, sono in metropolitana, che taxi?
Va bene. Allora, Giovanni, cosa ci vuole dire, al di là del fatto di aver visto Parenzo una volta con la famiglia a Milano in zona Pastero, no, non so dove? Dica.
Più di una volta,
bene.
Avete intervistato Dell'Utri poi, ma nulla incontrato.
Ma guardi che non è la prima volta, eh. Cioè,
no,
abbiamo...
lo so, anche
è un abitué della zanzara Dell'Utri, abbia pazienza.
Abitué, certo.
E non me ne vergogno per niente, le dico la verità,
Bene. No, volevo però rispondere a una domanda che voi astutamente avete posto Dell'Utri, quando gli avete chiesto come mai Floris va a Mediaset. Beh, a questo punto vi rispondo
veramente
io.
Non abbiamo fatto questa domanda, lei ha capito male,
no?
Cioè, perché Pier Silvio Berlusconi ha detto che avrebbe voluto Floris in trasmissione eccetera Mediaset eccetera.
Sì,
è un po' diverso
certo.
Ecco,
io credo qualora Floris dovesse andare,
ma no, ma guardi
Mediaset,
che Giovanni lei non ha capito, cioè non è possibile questa cosa qua, cioè ha già firmato per la Rai, dopo aver firmato Pier Silvio Berlusconi ha detto che lo voleva a Mediaset, punto.
Va bene, ha già firmato per la Rai, per l'amor di Dio, però comunque una richiesta può essere che ci sia anche stata, e può essere anche in futuro che venga chiamata, perché Floris è un bravissimo professionista che si occupa di politica, non è che si occupa di altro, si occupa solamente di politica su Rai 3. E Floris è un giornalista, secondo me, aziendalista, che rispetta, come quasi la maggior parte di tutti,
allora?
Le direttive che danno l'azienda. Beh, sicuramente andando a Mediaset probabilmente è anche un attimo più facile controllarlo, un attimo più facile limitare le sue...
Senta Giovanni, io non so di cosa sta parlando lei, francamente non so di cosa sta parlando. Lei dice Mediaset vorrebbe Floris solo per controllarlo meglio, ma lei è fuori di testa, lei sta dicendo delle cose che non stanno in cielo né in terra, che vuol dire?
Ma io dico sempre delle cose che non stanno in cielo
ma no,
in terra,
ma dice delle cose assurde, lo vorrebbe a Mediaset per controllarlo.
Guardi,
meglio, ma che vuol dire? Cosa vuol
Santoro
dire?
Con Santoro non c'erano riusciti,
bene, adesso no, ci volevano provare con cosa?
Con Santoro non c'erano riusciti, con Mentana... ci stavano riuscendo, poi Mentana...
La Spectre di Mediaset, certo, la Spectre di Mediaset non è riuscita a fare il lavaggio del cervello ad alcuni, adesso ci voleva provare anche con Floris. Giovanni, qualche goccio in meno prima di chiamare la zanzara sarebbe auspicabile. Grazie. Daniele da Udine, buonasera.
Buonasera.
Credo innanzitutto, fermo un attimo, caro Parenzo, dove ti trovi?
Sono alla stazione di Caturra cercando di prendere la metropolitana per Assago.
Benissimo. Carlo Giovanardi, ben ritrovato alla zanzara.
Sì, buonasera, invece sono a Marsala, in questa splendida città, in una splendida piazza mediterranea.
Che fa a Marsala? Che fa a Marsala?
Oh, niente, rientro domattina a Roma.
Cioè in vacanza è stato?
L'ho fatto fine settimana.
Ah, bravo. In vacanza, bravo.
Vabbè, no, poveretto, perché poco male.
Anche i politici hanno diritto ad andare in vacanza a fare un fine settimana, giusto? Un fine settimana molto rilassante, signor Giovanardi, è stato?
La Sicilia è una regione splendida.
Sì.
Una qualità della vita che io trovo eccelsa. Città belle.
Sì.
E poi questa vita comunitaria che è scomparsa al nord,
sì,
e che qua c'è sempre, tutte le ore del giorno, la sera, lo struscio la sera, tantissima gioventù.
Come l'ha trovato? Come ha viaggiato lei? Con l'aereo di linea?
Ah certo.
È d'accordo sulla stretta ai costi della politica che pare che verrà introdotta in questa manovra?
Ma guardi, magari, le dico io...
Sugli aerei di Stato, per esempio, lei quante volte l'ha utilizzato?
Io questo mese devo andare negli Stati Uniti a firmare il protocollo d'intesa sulla tossicodipendenza del Dipartimento di Stato.
E come ci va?
Poi devo andare in Cambogia e in Thailandia per l'adozione internazionale, in due vertici internazionali, poi devo andare nelle Filippine. Tutto con aerei di Stato, le assicuro che preferirei starmene in Italia... fare il weekend
no scusi lei deve andare negli States e in Cambogia, ci va con l'aereo di Stato?
Ci vado con l'aereo di linea.
Ah, di linea?
Certo. Come giro per l'aereo di linea in Italia, salvo quando succede che ti fissano tre impegni istituzionali in un giorno, non c'è nessun aereo di linea, nessuna possibilità di ottemperare gli impegni se non utilizzando quel mezzo lì.
Senta, qualcuno dice qualcuno
forse si faccia, cioè una volta andare all'estero, cioè penso ai miei colleghi che sono potuti andare a Bruxelles o a Strasburgo, no?
Sì.
Avanti e indietro da Bruxelles e Strasburgo, sì. Bruxelles è tutta una città di un triste assoluto, no?
Lei dice, eh?
Sì, Bruxelles è proprio una città triste.
Ma io conosco dei ristoranti bellissimi, dei posti bellissimi.
Ma i ristoranti ci sono anche.
Vabbè, lei dipende che frequentazioni ha, Giovanardi.
Fa meno fatica andare al ristorante a Roma che andare fino a Bruxelles per andare al ristorante. E che però quando ci sono gli incontri bisogna pigliarsi su, andare a Bruxelles, tornare.
Che fatica, una fatica tremenda andare a Bruxelles, al ristorante.
Sì, non molto meglio, però no.
Una fatica
Giovanni, c'è di peggio.
C'è di peggio nella vita,
Da Palazzo Chigi fare 30 metri, andare al ristorante che dovere fare migliaia di chilometri, è giusto che sia così.
Vabbè, insomma, lei ci sta annunciando che i suoi prossimi voli, che erano previsti come voli di Stato,
erano tutti previsti come voli di linea, saranno come voli di linea esattamente.
Ah, erano previsti come voli di linea già.
Erano previsti come voli
di linea. Ma lei quanti voli di Stato prende all'anno? Lei ha fatto il conto quest'anno?
Mi devo commuovere.
No, non ti commuovere, Davide. Non ti commuovere.
365 giorni, non lo so, l'avrò usato 7-8 volte.
Beh, 7-8 volte non è poco,
sempre
però,
per l'autorizzazione, ma sempre per impegni istituzionali.
Senta una cosa,
c'è un per esempio un convegno sulla droga oppure sulla famiglia con la regione, con le associazioni, se poi chi nel governo ha questa responsabilità non si presenta, è chiaro che tutti dicono ma come?
E dunque è necessario il volo,
non si presenta al convegno, lo diserta, non viene a discutere
ma
con
non
noi.
Dovrebbe, non dovrebbe, scusi ma un attimo, scusami, ma scusami, bisognerebbe ridurre questi convegni, andate a troppi convegni, andate, fate troppi convegni,
droga, basta, legalizzate e fate meno convegni.
Gli enti locali, gli enti non facessero più convegni e non mi facessero girare l'Italia,
ma appunto,
se non avessi visitato le 44 o 45 comunità di recupero che ho visitato
ma non è necessario, basta convegni, basta viaggi, si può lavorare col computer a casa, al ministero.
Secondo me quando mi invitano è giusto andare a vedere come funziona San Patrignano, come funziona la comunità di Pesaro per i minorenni, come funzionano quella di Don Gelmini, come funzionano quelle che hanno meccanismi diversi.
Senta Giovanardi, una cosa, mi scusi un attimo, lei che è carabiniere, no? Giusto?
Sì, di lei ho fatto
i carabinieri, famiglia di carabinieri, o sbaglio?
Tre fratelli abbiamo fatto i carabinieri. Okay.
Di fronte a quelle immagini dei Notav, no? Dell'assalto ai carabinieri, ma secondo lei non bisognerebbe usare, adesso la dico forte, la dico un po' sommessamente, la dico, tanto non ci ascolta nessuno, Giovanardi, ma non bisognerebbe usare un po' più di forza, me lo dica sinceramente, non ci ascolta nessuno.
Io ho detto che Grillo, che è uno condannato con sentenza passata in giudicato,
vabbè, questo Grillo che c'entra, questo dica lei quello che dovrebbe, cioè,
no, lo dico, e va là a incitare alla violenza. Il problema non è dei carabinieri, della polizia che ha fatto il loro dovere,
ma non usano troppo poca violenza,
è la magistratura, cioè? Perché poiché questi signori hanno commesso quelli che tirano le pietre, se beccano un carabiniere in testa lo ammazzano, quello è tentato omicidio.
E allora?
E allora bisogna che la magistratura, i pubblici ministeri,
vabbè, si muovono,
si muovono, è il loro mestiere.
Vabbè, questo, vabbè.
Lo Stato di diritto non è il governo che può perseguire
questo,
i violenti o chi incita la violenza, è la magistratura
che dovrebbe darsi una mossa e fare le indagini, eccetera. Però Giovanardi, mi dica la verità, fosse per lei le cose sarebbero molto più, da vecchio carabiniere, da ex carabiniere, le cose sarebbero molto più semplici, no? Un po' più spicce, no? Un po' più di violenza da parte di questa polizia, o sbaglio?
No, assolutamente no. Ma
come
guarda,
no?
Che io a parte che
li vedo un po' timidi, perché avranno
mai fatto.
No, ma avranno delle istruzioni e dei,
sono sempre stati vittime della violenza.
Appunto, ma un po' più di violenza, io intendo violenza democratica, violenza giusta, violenza corretta.
Violenza democratica è quella della forza della legge, che attraverso la magistratura prende, condanna e tiene in carcere i violenti e tiene in carcere chi fomenta la violenza.
Le posso presentare anche una persona? Le posso presentare una persona?
Sì.
Lo conosce il signor Luca Bizzarri?
Bizzarri non.
Beh, Giovanardi.
L'onorevole Bizzarri, non lo conosce?
Non lo conosce l'onorevole Bizzarri?
Su due piedi non mi dice nulla, mi
spiega. L'onorevole Bizzarri!
Signor Giovanardi!
Di memoria, aiutatemi voi!
L'onorevole Bizzarri! Ha letto le paese della Real Blacla!
Ha fatto delle battaglie pazzesche contro la droga! Proibizionista di ferro! Proibizionista di ferro! No, antiproibizionista! Proibizionista di ferro!
Mi sfugge!
Ma l'onorevole Bizzarri ha fatto mille battaglie!
Giovanardi è una cosa pazzesca, guarda! Onorevole Bizzarri, buonasera!
Buonasera! Ha fatto un sacco di battaglie al grido in galera.
Beh, ha capito, cioè Giovanardi, lei non la conosce. Lei non conosce l'onorevole Bizzarri?
Ai Tenacci che riceve in galera, in galera. Adesso mi sfugge che il mio collega abbia detto in galera, in galera. Se mi dite cosa devo commentare, lo commento. Ma
no, l'onorevole Bizzarri, esponente del PDL alla Camera, ex esponente del PDL, cioè ex onorevole, ma è uno dei più feroci sostenitori del carcere, per esempio, per chi spaccia.
No, ma anche per chi usa.
Anche per chi usa, anzi, soprattutto per chi usa. Lei non lo conosce, no?
No, non conosco queste posizioni, non le condivido. Io sono un ferro sostenitore
sì.
del carcere per chi spaccia droga, specialmente i grandi spacciatori.
Sì.
Sono per la condanna penale e per il recupero in comunità dei piccoli spacciatori tossicodipendenti. Penso che la legge Fini Giovanardi, chi si loda si imbroda,
sia
una legge all'avanguardia.
Chi si loda si imbroda non è male, chi si loda si imbroda.
Ma però, diversamente che in Francia, negli Stati Uniti, in tanti paesi, distinguiamo fra il consumatore che riteniamo
benissimo malato, questa adesso non ci faccia però il sermoncino sulla legge Fini Giovanardi e sulle politiche antidroga, però vorrei fare qualche osservazione dall'onorevole Bizzarri.
No, che secondo me estremismi.
Secondo me
no, fate vedere, perché io tutti i giorni ho Corleone, tutti gli antiproiezionisti che dicono che sono un massacratore.
C'è uno peggio di lei qua. C'è uno peggio di lei, dica qualcosa, onorevole Bizzarri.
Ma io ho proposto addirittura l'arresto per i liceali che si fanno le canne durante la ricreazione, perché mi sembra veramente un inizio di una china. Ma com'è possibile, quello mi chiedo io, com'è possibile che ancora si sopportino certe cose?
C'è uno più estremista di Giovanardi qui alla Zanzara, ci sentiamo tra qualche istante. Ho la pubblicità, 800 24 00 24. Eccoci alle 20 in punto, 800 24 00 24. Questa è la Zanzara con Davide Parenzo in collegamento come al solito, perché lunedì dalla metropolitana di Milano verso Assago il senatore Carlo Giovanardi, che si trova a Marsala, dove è andato con volo di linea, dunque già sulla lunghezza d'onda dei tagli ai costi della politica, che forse ci saranno, forse no, da parte di Tremonti e del governo. Signor Giovanardi, in realtà non era l'onorevole Bizzarri, è Luca Bizzarri, lo conosce Luca Bizzarri, che è stato conduttore delle Iene fino a poco tempo fa, oltre che a fare tante altre cose.
Io le Iene sono ancora lì che le aspetto per il test.
Qui c'è un vecchio, contenzioso, caro Luca. Insisto, che succede qua?
Insisto.
Perché noi avevamo fatto quel test a sorpresa ai parlamentari, che non era andato benissimo. Allora poi l'onorevole Giovanardi ci aveva sfidato a farlo. Ma io posso venire, quando vuole. Io posso venire quando vuole, però non ero io.
Appuntamento alle 3 del
pomeriggio. Sì, no, ma non ero io, quello era un inviato.
Li ho aspettati un'ora e non si è visto nessuno.
Lo so, ma quello non ero io, purtroppo. Non posso rispondere di cose che non conduco personalmente. Quella volta lì non ero io.
Cos'è che non andava bene in quel test antidroga che fecero le Iene, signor Giovanardi?
Ma sì, c'era una percentuale di errori spaventoso. Devo dire con soddisfazione però che, avendo introdotto da un anno e mezzo i test obbligatori, mancava il regolamento per i camionisti, i guidatori di pullman.
Ma quello per i conduttori televisivi lo vuole fare ancora?
La percentuale di quelli che risultano positivi è diminuita di gran numero, il che vuol dire che la deterrenza
serve, cioè
il controllo che vorremmo estendere anche ad altre categorie.
Per esempio i conduttori televisivi.
Conduttori televisivi dello Stato, sì, io continuo a essere dell'idea che chi piglia il canone, quindi viene pagato da me, e quindi in un servizio pubblico, visto che...
per esempio, a Bizzarri che conduce le Iene.
No, io...
A Bizzarri che conduce le Iene, lei gli farebbe il test?
Pubblico, sì, progressivamente si svolge una funzione pubblica, anche la polizia, anche i carabinieri.
E dunque, anche Bizzarri, secondo lei, che conduce le Iene progressivamente, dopo
per
la RAI...
Chi è armato e svolge un'azione armata, è bene che sia armato...
Onorevole...
Quello possiamo essere d'accordo tutti sul fatto che chi fa professioni sensibili deve essere luce, dunque dovrebbe fare il test, eccetera.
Chi firma un contratto con lo Stato, quindi viene pagato con denaro pubblico...
Vabbè.
Sarebbe giusto che dimostrasse di non avere il cervello inquinato dalle sostanze.
Onorevole, io ho condotto il Festival di Sanremo quest'anno. Nel mese di ottobre c'è stata una conferenza stampa in cui io ho detto che, visto che mi pagava la RAI, da ottobre a febbraio mi rendevo disponibile per un test a sorpresa, che poteva essermi fatto quando volevate, quando voleva chiunque. Però volevo una cosa in cambio, che nello stesso lasso di tempo io volevo poter fare a un parlamentare a caso, scelto da me, un test a caso in quei 4 mesi. Però non gli dicevo quando.
Sono d'accordo con lei, perché vede, questo tipo
patto
di
Giovanardi Bizzarri, patto Giovanardi Bizzarri.
Sì, perché quando c'è il 30% di morti in meno per overdose, sì, quando diminuiscono, come stanno diminuendo in Italia di gran lungo, i morti per
insomma,
incidente stradale,
sì, però,
e la traumatologia, quando salviamo migliaia di vite umane,
però Giovanardi, i test, quello possiamo essere d'accordo sulla prevenzione, su quello che le pare.
Spirito,
no, ma ho capito, ma i conduttori televisivi cosa c'entrano in tutto questo? Non fanno.
C'entrano perché firmano i conduttori televisivi, ho detto chi firma un contratto col pubblico, quindi con lo Stato o con parastato, quindi viene finanziato dai cittadini e non dal privato, secondo me è giusto che come i camionisti, come i carrellisti e come i piloti d'aereo e come chi guida i pulmini dei bambini, anche lui si sottoponga un test.
E dunque, secondo lei, per esempio Bizzarri, che conduceva il Festival di Sanremo, bisognava fare il test antidroga?
Sì, quel nome, il Festival di Sanremo.
Anche a Morandi però.
Anche a Morandi però, anche a Morandi. Come privata? Come privata il Festival di Sanremo? La RAI?
Di un servizio pubblico, secondo me è giusto, perché il concetto che deve passare è di un paese libero dalla droga e dai disastri economici, morali, civili, sanitari che la droga provoca.
Beh, senta, il disastro economico lo provoca il proibizionismo, non la droga.
Che sta...
non è proibizionista.
Insomma.
No, perché in realtà l'onorevole Bizzarri è proibizionista. Luca Bizzarri è antiproibizionista. So che avete avuto anche degli scontri su questo, no, Giovanni?
Guardi, noi siamo riusciti, per esempio, col fumo a far passare il principio, mi sembra molto elementare, che se uno vuol fumare, fuma, ma non uccide mai di tumore, come succedeva nei bar, nei ristoranti, quando ero costretto a diventare un fumatore.
Senta, passivo. Ma lei adesso al bar La Marsala sulla piazza, che sta bevendo?
No, io adesso non sto bevendo niente perché sto parlando, non riesco a contemporaneamente a parlare.
No, magari c'hai un cocktail davanti lì sul tavolino e poi ogni tanto lo sorseggia, sarebbe molto simpatico, anche molto gradito radiofonicamente. Come
quando dico. Ho finito, visto che non guido io, visto che guida mia moglie, sorseggerò un po' di Marsala alla vostra salute.
Però attenzione, perché è una sostanza.
Non è l'ambrusco, ma mi deve accontentare.
Beh, attenzione, Marsala,
è
Marsala.
Una sostanza che comunque.
Non è l'ambrusco, lo so. Purtroppo non mi devo accontentare.
Lo sa che il signor Bizzarri non condurrà più le Iene l'anno prossimo?
Il signor?
Bizzarri, Luca Bizzarri sempre. Ma lei non l'ha mai visto Luca Bizzarri?
Allora, guardate, io vorrei fare una proposta che vale per Cruciani, vale per Bizzarri. Ma perché non si stabilisce alla RAI che è stato che ogni
RAI
i vari Santoro, Floris, eccetera, eccetera, lasciano il posto ad altri conduttori?
Cioè, in che senso?
Scusa. Devi stare lì 30 anni e fare i martiri.
Lei adesso vuole andare sul discorso di Santoro, sul discorso
perché,
di Santoro.
Perché non facciamo un po' di cambiamento e diamo la possibilità anche a persone che rappresentano una novità?
Vabbè, ma questo è giusto, ogni 4 anni cambiare tutto.
Ogni 4 anni?
Anche i parlamentari però, ogni 4 ogni due.
Ma guardi che io ho avuto la...
Lei da
c'è una proposta di legge.
Da quanti anni è parlamentare lei?
Io sono entrato nel 92.
Non è un po' non è troppo.
Ma vedi, il problema è questo, è che ho visto il Parlamento.
Dica che non si candida più.
Ho visto il Parlamento non massacrato, distrutto, perché nel 94 io ero appena arrivato.
Ma che c'entra?
Il 90% di quelli che c'era è andato a casa. Via, tutti a
casa. Lei quante legislature ha fatto? Scusi, no. Giovanardi, quante legislature?
Dal 92 in avanti il conto.
Che ne so, 92, 94, 96, 94.
Non come Casini.
96,
come
2001, 2006.
Non come.
2008. Dunque sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 legislature.
Sì, non come tanti altri personaggi.
Vabbè, però ne ha fatte. Però ne ha fatte. Su. Però ne ha fatte.
Certo che l'ho fatte. Però mi è capitato anche di essere eletto con la preferenza unica. Ho fatto anche consigliere regionale, consigliere comunale, pigliando i voti.
Allora, Luca Bizzarri, conduttore delle Iene, non sarà più conduttore delle Iene perché?
Ma perché erano 10 anni che facevamo le Iene, era ora di cambiare, insomma.
Hai un po' litigato, dai, qualche litigio c'è stato, no?
In un posto di lavoro chi è che non litiga? Se uno ha un brutto carattere vuol dire che ha carattere.
Non è perché non andai più d'accordo con altre Iene?
No, anzi, anzi mi stanno arrivando dei messaggi bellissimi dalle altre Iene in questi giorni.
Sì?
Sì.
Dunque è ufficiale ormai la cosa?
È super ufficiale, sì, è ufficiale che abbandoniamo... Il treno
abbandoniamo. Tu senti abbandoniamo come ragioni?
Perché...
Come ragioni?
Purtroppo io ragiono da solo. Ma
riesci a immaginarti da solo, Luca Bizzarri da solo? Riesci a immaginarti?
Io
no,
vivo
sì.
da solo, però poi lavoro con un partner. Tu riesci a immaginarti senza Parenzo? Come si fa?
Adesso è più difficile. È difficile. Adesso è spento il telefonino, per esempio, mi manca moltissimo. Sono qui che soffro come un cane.
Lo so, ti capisco perché anche io quando Paolo non c'è soffro come un cane.
Soffri anche tu,
un po' meno perché noi sono già 20 anni che ci vediamo tutti i giorni. Per cui dopo un po', sai come l'amore ha delle. Fasi
avete mai litigato in maniera furibonda?
Certo.
Sì.
È
tanto da dire, cioè adesso basta. No,
tanto adesso basta.
Non lavoriamo più insieme.
siamo mica scemi, insieme si guadagna un sacco di soldi, da soli non si sa, per cui no.
Ecco. Ha capito Giovanardi, anche i conduttori televisivi sono un po', no? Un po' furbi, no?
Sul Marsale, non solo i politici. È andato sul Marsale.
Ha visto Furbacchione che si è diviso fra il conduttore e il Parlamento Europeo.
Ah, lei sempre su.
Santoro.
Senta, ma come lei lo rivorrebbe alla Rai, Santoro?
No, io l'ho detto quello che penso, come quando ero giovane, no?
Sì.
C'era una serie straordinaria di attori, da Walter Chiari.
Sì.
Attenzione, perché Walter Chiari forse ha avuto qualche problema con delle sostanze. Quindi
sì,
lei Walter Chiari forse
l'avrebbe
messo
lo stesso, ma no, Enrico Maria Salerno.
Non avrebbe potuto lavorare in Rai, secondo lei, Walter Chiari. Non poteva lavorare in Rai.
Decine di attori che sono arrivati attraverso i teatri, perché sì, c'erano 100, 200, 300 teatri italiani. Sì. E tutti potevano apparire ed avere successo in contatto col pubblico. La televisione è maledetta. È chiaro che se il conduttore e ce ne sono tre o quattro che occupano lo spazio e diventano famosi perché stanno la sera lì, però tarpano le ali.
Ma chi sono questi qua? Chi sono?
Professionisti bravi.
Chi sono che tarpa? Chi è che tarpa le ali oggi in Italia? Nella televisione?
Quello che sta lì.
Mi faccia l'elenco. Santoro poi?
Allora, fighiamo i bravi. Santoro,
no, chi è che tarpa le ali? Santoro, Floris e Fazio tarpano le ali agli altri.
Perché dopo 3-4 anni loro, che sono così bravi e così famosi, così importanti.
Dopo 4 ci vorrebbe la regola, dopo 4 anni, stato, dopo 4 anni cambiare.
Alla TV di Stato e aver preso milioni di euro ogni anno, come prendono?
Sì.
Benissimo, la TV di Stato dice adesso al loro posto ci metto professionisti altrettanto bravi e capaci. Vabbè. Provo quelli, mentre quelli che hanno già messo assieme qualche milione
di euro, dopo una legislatura
loro
si
confrontano col mercato come fanno i parlamentari.
Una legislatura televisiva, benissimo. I parlamentari che si confrontano col mercato, adesso Giovanni.
Sì, adesso, non esageriamo.
I parlamentari che si confrontano col mercato, abbia pazienza, quello non è così.
Come no, le inviterei, come ho fatto io, a essere eletto a Modena, dove il PC aveva il 60%, vari consiglieri comunali regionale.
Vabbè, ma lei era il primo della lista della Democrazia Cristiana, certo, almeno uno ne veniva eletto là. No, perché ma lei ha preso le preferenze, non dico che a Modena non abbia consenso.
Le regole sono diverse, ma sicuro che una volta...
Ma anche Vespa occupa spazio, per esempio, scusi un attimo, Santoro, Floris, ma anche Vespa occupa spazio, no? Anche lui a casa, dopo 4 anni.
Ma sì, ma ho detto che la TV di Stato dovrebbe, dopo qualche anno...
Dopo quanti anni, lo dico, 4 anni, quanti anni?
Ho detto 4 anni.
Dopo 4 anni cambiare tutti i conduttori.
Anni.
Cambiare tutti i conduttori.
Indispensabile può svolgere
Vabbè,
la sua
pubblicità.
Funzione.
Ho capito benissimo, pubblicità.
Specialmente mi scusi, quando la retribuzione, che ho visto che Fazio ha concluso quest'anno con 1 milione.
Perché sempre fa? Anche Vespa guadagna un sacco di soldi. Perché sempre fa? Anche Vespa guadagna un sacco di quattrini,
Scusi?
Anche Vespa guadagna un sacco di soldi.
Non credo che guadagni 1 milione rotte come.
Come no? 2 milioni e mezzo di euro, una cosa del genere, come no?
Comunque, se guadagna 2 milioni e mezzo, il discorso vale anche per
carità, non dico che li ruba, però se lei la mette su questo piano, anche Vespa guadagna. Credo che guadagni molto di più rispetto a Fazio. Vabbè, pubblicità. Abbiamo ripreso il collegamento anche con David Parenzo dalla metropolitana di Milano, dove è uscito finalmente, o sbaglio, no? Sei ancora in metro?
Ed infine uscimmo a rivedere le stelle.
Che è successo? Dove sei?
No, questa è a Sago, vero?
Sì.
Perfetto, confermano, i viaggiatori confermano, grazie.
Vuoi salutare il signor Bizzarri anche tu?
Signor Bizzarri, buonasera.
Buonasera, dottor Parenzo.
Come sta, onorevole?
Molto bene, grazie.
Bene, ho sentito delle cose pazzesche di Giovanardi, ma va bene così.
Sì,
ma
sì.
Che ha detto Giovanardi? Non ha detto niente di strano?
No, sui compensi, delle cose pazzesche. Comunque andiamo avanti, non importa, dai.
Ma come sui compensi?
Ma anche l'idea stessa di far fare la pipì a Vespa, no, è possibile, dai. Comunque andiamo avanti, non importa, dai.
Ma, Giovanni...
No, questa idea, mi spiego, perché sono sempre la solita volgarità, dice Parenzo, dice volgarità, va bene, eh?
Vabbè, ma l'hai già detto una volta, questa roba
sì,
che...
E lui ci torna su... Io vado ai matti quando sento queste
Davide,
robe.
Davide, lo sai che secondo l'onorevole Giovanardi uno come Walter Chiari non avrebbe potuto lavorare in Rai?
Cosa pazzesca, capite? Cioè,
perché Walter Chiari ricorda questa cosa.
Walter Chiari credo che abbia avuto qualche problema durante la sua carriera con l'uso di certe sostanze e quindi ergo non avrebbe potuto più lavorare in Rai e noi ci saremmo persi uno dei più grandi attori del secolo.
Per esempio Giovanardi, Morgan, che adesso va a Sky...
Non è così.
Come non è così, Giovanardi?
No, perché noi... Sicuramente contrastiamo lo spaccio e l'uso di droga quanto è dannoso per sé e per gli altri, ma siamo assolutamente per il recupero del tossicodipendente, quindi un attore, un cantante, una persona, un ragazzo che è in preda alla droga, il problema è proprio farlo uscire dalla droga,
Volta
che uscire dalla droga è giusto che venga reintegrato e che abbia tutte le possibilità possibili e immaginabili di fare l'attore, il cantante, il professionista, quando si è liberato dalla droga.
Appunto.
Se non si libera? tipo uno come Mozart, che è morto
purtroppo per lui, se non si libera dalla droga
non può lavorare nel servizio pubblico.
Non, per legge non può farlo, non può avere.
No, per legge non c'è nessuna legge che impedisce. No,
per legge impedisce di avere mansioni a rischio.
Ma mansioni a rischio, uno deve fare il cantante, non è che uno se deve esibirsi a Festival di Sanremo per cantare, non è che è una cosa a rischio, scusi.
Per quanto riguarda invece, torna a dire, il servizio pubblico, la mia opinione è che uno che si droga, cioè che assume o cocaina o eroina, è una persona che non può lavorare per il servizio pubblico.
Scusi un attimo, ma Morgan, per esempio, Sky ha fatto male assumere Morgan? Sky ha fatto...
Ma Morgan... ha ritrattato quello che ha detto.
Vabbè, ma ha fatto male Sky a prendere Morgan e Blitz Factor oppure no?
Non, adesso non mi risulta che si droghi. Poi Sky è libera, una televisione libera. Se vuole tenere o avere un rapporto anche con una persona che pigliando droga ha delle alterazioni ed è pericoloso per sé e per gli altri, perché io non dimentico le vittime di coloro che drogati, compreso cannabis in sangue nel nostro paese.
Sì, ho capito, ma adesso stiamo parlando di, un'altra cosa, non è che stiamo parlando degli assassini.
E le vittime dell'alcol, onorevole?
Uguale.
E chi beve?
Le vittime del suo Lambrusco.
Sette ciclisti assassinati da uno che fumava cannabis e li uccisi tutti e sette?
Ma quello che prende, quello che beve, quelli gli ubriachi, non è?
Esattamente uguale. Certo, se arriva Vasco Rossi a dire che è una vergogna che nel nostro paese si ritira la patente che qui d'ubriaco, noi siamo un paese dove ci sono anche follie di questo genere.
Quando l'ha detto?
L'ha detto una settimana fa. Infatti io ho candidato lui e il professor Veronesi quando ha detto che l'amore omosessuale...
Finalmente!
L'aspettavamo!
L'aspettavamo sugli omosessuali!
Per il premio follia dell'estate.
Ragazzi, qui, perché drogati,
premio follia dell'estate.
Uno perché ha detto che è una vergogna ritirare la patente a chi guida ubriaco, e l'altro perché ha detto che l'amore omosessuale è superiore all'amore fra l'uomo.
Però devo dire che su questo, devo dire che su questa cosa di Veronesi, adesso il premio follia dell'anno non lo so. Diciamo che.
Beh, però no, ha detto che è una forma d'amore più pura. Non, insomma, secondo me non è del tutto sbagliato.
Vedi, Giovanardi, la risentiamo dopo il traffico su questo qua, l'amore omosessuale di Veronesi. Allora 20 18 800 24 00 24, fra poco riprendiamo con gli ascoltatori, però volevo chiedere questa cosa primo a Luca Bizzarri: perché pensa che Veronesi, il quale ha sostenuto che l'amore gay è addirittura più puro di quello eterosessuale, ha un po' ragione, e poi invece perché Giovanardi pensa che sia la follia dell'anno, una delle follie dell'anno? Devo dire che in questa cosa sono quasi più vicino alla posizione di Giovanardi.
Ma secondo me l'amore omosessuale, quello che ha detto Veronesi, è che l'amore omosessuale, non essendo, come dire, obbligato a procreare, è un amore più intellettuale, più puro in questo, ed è vero.
Giovanardi?
Pensa chi ama i coleotteri.
Pensa chi ama?
I coleotteri.
Cioè?
Cioè lei conosce qualcuno che si accoppia con dei coleotteri?
Pensando che se uno vuole estremizzare...
Ma che amici ha?
Qualsiasi innamoramento per una causa, per una passione, ci metta pure anche i francobolli. Dice l'amore per i francobolli è più puro dell'amore per un uomo e per una donna, perché nell'uomo e nella donna e nell'amore c'è anche la procreazione, perché questa è stata la spiegazione di Veronesi. Sarebbe più puro quello omosessuale, perché nell'amore fra l'uomo e la donna c'è anche il fatto che poi la donna mette al mondo dei bambini, e quindi sarebbe strumentale, sarebbe un qualcosa di sporcato, fra virgolette,
dal fatto di procreare, puro, dice.
Dal fatto
però
che
quella
natura...
era una provocazione di Veronesi, casi, che dice l'amore più puro è quello, cioè c'è un amore, in alcuni casi l'amore per procreare, cioè l'accoppiamento è per procreare, non perché ci sia amore vero. Questo invece, al contrario, è l'unione,
Narciso,
sto cercando di spiegare.
Narciso e Boccadoro hanno una forma di amore purissimo.
Cioè. O no?
Cioè non follia dell'estate, aumentiamo, non so come definirla.
Come? Lo dica lei, come la vuole dire?
Come quella di Vasco Rossi. Lasciamo la patente agli ubriachi, diamo la licenza di uccidere, perché è una vergogna.
Cioè era ubriaco Veronesi, dice lei?
No, dico che è una bella gara sapere chi dei due ha detto la cosa più più credibile. Io però prendo anche atto che in questa società ci sono realtà che si esprimono in una certa maniera.
Sì.
Loro hanno la libertà di esprimersi e io ho la libertà, rappresentando l'opinione di milioni di persone, che rimangono scandalizzate, offese.
Vabbè, adesso non è che ha detto una cosa clamorosa, ha detto un'opinione. Vasco Rossi, sì, vabbè, Vasco Rossi.
È chiaro, ognuno può dire quello che vuole, però poiché
c'è un'istigazione, secondo lei un'istigazione a che cosa, quella di Vasco Rossi? Istiga alla...
insomma, quando dice che è una vergogna che venga ritirata,
istiga
la
i giovani ad andare, a guidare con ubriachi?
Conto che migliaia di persone possono essere uccise, perdere la vita traumaticamente, travolte da ubriachi, sì. Perché secondo lui ubriacarsi e girare in macchina ubriachi è un diritto.
E dunque?
Non lo so.
Indaghiamo, facciamo un'indagine su Vasco Rossi, secondo lei?
Rimango allibito.
È un'istigazione a qualcosa, un'istigazione alla violenza, un'istigazione a delinquere, una cosa del genere?
È un cattivo maestro, il mondo è pieno di cattivi maestri, purtroppo il mondo è questa continua lotta fra milioni
ma
di
non si può dire che ha detto semplicemente una stupidaggine, adesso bisognerebbe capire poi esattamente quello che ha detto.
Che cercano di educare le persone a comportarsi in una certa maniera, sì. E poi ci sono i cattivi maestri che invece incitano specialmente i giovani a fare cose attraverso le quali i giovani distruggono loro stessi e distruggono gli altri. Io le chiamo cattivi maestri.
Perché sospiri, Luca?
No, ero rimasto sull'altra cosa, ma mi chiedevo, secondo l'onorevole Giovanardi, invece che forma d'amore è quell'omosessuale, visto che non è più pura, quindi è meno pura.
Io non ho detto questo, ma
ma che forma d'amore è? Meno pura o più pura di
io
quella?
Io non sto a contestare il fatto che una persona abbia il suo orientamento, ma sto neanche a contestare che ci sono... modelli diversi. Io qui sono in una zona dove stava gli arabi, ancora oggi la poligamia è il modo attraverso il quale gli arabi hanno regolarizzato un certo tipo di rapporto.
Gente
che
ha capito tutto.
Uno dei 20, 30, 40 figli di un signore che aveva 5, 7, 8, 10 mogli è un loro modo di pensare, però dal mio modo di pensare occidentale questo tipo di rapporto
L'omosessualità e la poligamia non è che
la poligamia, di quanto lo sia il rapporto invece uomo-donna che è nella nostra Costituzione, e per quanto riguarda l'omosessualità, per la millesima volta noto.
Non è uguale alla poligamia l'omosessualità, però.
Non è uguale alla poligamia, però è una espressione di amore. Dice: io sono innamorato di più donne, quindi convivo con più donne.
Sì.
Io sono innamorato di un uomo, convivo con un uomo.
Sì.
Per quanto riguarda questo rapporto, noto soltanto.
Ma c'è più promiscuità? Natura, c'è più promiscuità nell'amore omosessuale?
C'è una natura che attraverso l'incontro uomo-donna propaga la specie.
Sì.
Se la normalità fosse l'incontro uomo-uomo, donna-donna, in una generazione siamo finiti, voltiamo pagina.
Ma se siamo sempre
più
di
mondo,
più?
Non c'è più il mondo, come sta accadendo anche per dei natalità.
Sì, ho capito, ma c'è più nell'amore omosessuale, secondo lei, c'è più promiscuità?
Ma promiscuità io che conosco, perché
così,
tanto comprarsi Babilonia o tutte le varie riviste che riguardano l'omosessualità, certamente ci sono espressioni della omosessualità che sono, diciamo, monogame. E quindi c'è un rapporto uomo-uomo. Ci sono altre espressioni, basta vedere i gay pride, che sono leggermente più estroverse.
Questo
non
succede anche con gli eterosessuali.
Anche con gli eterosessuali, devo dire.
Beh, veramente, io di manifestazioni di eterosessuali con le piume con le penne.
No, magari le piume non ce l'avevano loro, ma qualcuno ce l'aveva.
Pride non ne ho viste molte.
No, ho capito, però la promiscuità c'è anche tra gli eterosessuali.
Ma c'è anche l'adulterio, ma c'è anche ci sono tutta una serie di espressioni, però non ho mai visto le manifestazioni degli adulti.
No, ma le manifestazioni no, perché lei sa, c'è una storia di discriminazione nei confronti degli omosessuali che è sotto gli occhi di tutti.
Ma infatti io, finché c'è da dire che gli omosessuali non debbono essere discriminati, devono godere tutti i loro diritti, ci sto. Quando vengono fuori i veronesi con quelle sortite, non ci sto. E quando mi dicono che vogliono parificare gli omosessuali alla coppia con il matrimonio, dico: cambiate la Costituzione. Cancellate tre articoli della Costituzione, e dopo che li abbiamo cancellati, allora può darsi che, come succede nello stato di New York, in Italia passi.
Senta, Giovanni, un'ultimissima domanda le voglio fare, anzi due, con risposte se può veloci.
Velocissime.
La prima è questa: alcuni poliziotti hanno detto noi con gli idranti, loro con i mortai. Il drammatico racconto di uno dei poliziotti in prima fila durante gli scontri: hanno una preparazione paramilitare, a noi servono proiettili di gomma e scudi adeguati. Bisognerebbe dare più. Io in questo intendevo quando parlavo di forza. Cioè,
bisognerebbe che qualche magistrato.
E vabbè, questo l'abbiamo detto, però.
Di quelli che hanno fatto tentato omicidio. Trattasse questi teppisti che hanno tentato di uccidere.
Che cosa sono? Criminali? Secondo lei terroristi? Terroristi cosa sono? Come li definisce lei?
Beh, criminali.
Terroristi, criminali.
Criminali. Gente che commette crimini.
Ma contro questi bisognerebbe applicare delle leggi? Bisognerebbe ristabilire alcune leggi che furono usate durante il
terrorismo? Perché scusi, tentare di uccidere un poliziotto è un reato o no? A me sembra
Vabbè, quello sì, tentato omicidio è un reato, certamente sì.
Ecco, certo. E i capi che incitano alla violenza e a bloccare una decisione che è stata presa da uno Stato sovrano, da un Parlamento.
Chi è che incita la violenza? Chi è che incita la violenza?
Quelli.
Cioè Vendola, per esempio, incita la violenza? Vendola?
E c'è un scusi, chi?
Vendola incita la violenza,
no,
per
Vendola
esempio.
È furbo, Vendola non si scopre fino a quel punto. Però i capi della Val di Susa,
sì,
a un certo punto, una volta che uno Stato democratico ha deciso, sì, un certo tipo di atteggiamento,
vabbè, dovrebbero, capito,
non possono fomentare o appoggiare o coprire forme di violenza come quella.
La lascio a sua moglie, signor Giannardi. Buona serata, a Marsala. Non beva troppo, non beva troppo. 20 e 26 800 24 00 24. E cosa andate a fare lei, signor Bizzarri, e il signor Paolo Kessisoglu nella prossima stagione?
Ah, probabilmente faremo Scherzi a parte.
Ma è già ufficiale questa cosa qui? No, non è ufficiale.
No, ne stiamo parlando.
Ah, beh, ci danno notizia allora qui alla Zanzara.
Sì,
la ringrazio.
È una notizia che è già uscita, ma
è già uscita allora.
Sì, insomma, si sta lavorando. Allora,
avete firmato o non avete firmato?
Ma noi non abbiamo bisogno di firmare. Noi abbiamo un contratto con Mediaset che dura 6 anni da oggi.
Non avete bisogno. Dunque, possono fare quello che vogliono. Vi possono obbligare a fare qualcosa o no?
Non del tutto, però volendo. Insomma, se ci vedete fare le meteorine, vuol dire che ci hanno obbligato.
Capito. Però voglio dire, ci sono alte probabilità che
si possa fare. Ma scherzi a parte, sì.
Allora, qui possiamo dare un annuncio, no, ufficiale non è. Quanto, no, come sono? 90%?
80%.
80%. All'80% i signori
Bizzarri Kessisoglu
saranno i conduttori di Scherzi a parte nella prossima stagione. Bene, con questa notizia diamo la linea alla borsa e torniamo fra poco.
Se la borsa non è crollata,
vediamo le reazioni subito.
Vediamo le reazioni
della borsa.
Perché già qua ho visto del fermento.
E lei, scusi, un'altra cosa prima della borsa, ma vi sostituiscono con il signor Argentero?
Ah sì?
Beh,
siamo belli entrambi.
Siete belli? No, beh, forse lui è un po' più considerato un po' più bello, eh?
Vabbè, un po' più carino.
Un po' più carino, sì, così. Sì, no, beh, poi sulla bellezza. E poi chi c'è? Signor Argentero?
Non lo so, non ho seguito perché mi sto
occupando
di altro.
Iene, è tutto dimenticato, finito, morto e sepolto. Sì, le Iene sono morte e sepolte.
Mi sto occupando di altre
che
cose.
Che è un quell'attore romano, come si chiama? Forse era in corsa, no?
Brignano,
Enrico Brignano.
Beh, lui è molto bravo, è molto preparato, fa ridere, per cui
Brignano sarebbe una buona scelta.
Ma secondo me sono tutte buone scelte.
Anche Argentero sarebbe.
Anche Argentero, certo.
Democristiano di ferro, quando si tratta di cose che riguardano conduttori, televisione, eccetera.
Borsa, non per culi.
Borsa. Io voglio capire che cosa è successo al signor Parenzo, che non si trova più, è sparito dalla circolazione. Vogliamo chiamare come ogni sera, ogni lunedì
sarà
sera.
Sarà una
devi
crisi
sapere
di gelosia per il fatto che io sono qua?
Può darsi.
Le dinamiche della coppia, adesso lui è anche possibile che abbia spento il telefono.
Ma voi vi siete mai dati un bacio, tu e il signor Paolo Kessisoglu? Cioè, avete mai avuto tentazioni omosessuali?
No,
dato che insomma, vuol dire, no, c'è una compenetrazione anche di vite, immagino, no?
Noi siamo stati molto bravi, nel senso che io e Paolo fuori dal lavoro praticamente non ci vediamo mai.
Ah, beh, questo è importante. Invece io potrei, invece commetto l'errore di frequentare il signor Parenzo.
No,
quello è un errore.
È un errore.
Mi diverto tantissimo, per carità, però è un errore.
Io e Paolo mai vacanze insieme, ma abbiamo due vite completamente diverse.
È per questo
diverse
che da 20 anni, è come le coppie. No,
certo,
meno ci si vede meglio è.
Sì, noi ci vediamo per lavorare, già ci vediamo abbastanza perché ci vediamo quasi tutti i giorni da 20 anni.
Dunque, voi l'anno prossimo cosa farete? Camera Caffè?
No, adesso faremo, facciamo le vacanze. Poi comincerà Camera Caffè, che abbiamo finito di registrarlo, tu ne sai qualcosa, fino a poche settimane fa.
Faremo una rivelazione un giorno.
E poi, no, c'è una cosa importante, che invece faremo una cosa al piccolo teatro qua a Milano. Faremo una settimana di uno spettacolo su Gabber, insomma, che abbiamo chiuso in questi giorni.
Allora, io però voglio mandare in onda la cosa che mi è piaciuta di più del Festival di Sanremo di Bizzarri e Kessisoglu, anzi di tutto il Festival di Sanremo, che è questa, che è un po' il manifesto della Zanzara. Come dire, adesso io credo che Luca Bizzarri non abbia avuto ispirazione alla Zanzara per questo, abbia avuto l'ispirazione che gli è venuta dal suo cervello.
Sì.
E però è il manifesto della Zanzara ed è stato, secondo me, il momento top del Festival di Sanremo, il mio momento top. Naturalmente non sono un grande amante di musica, via.
Voi siete di Mediaset, rendete omaggio.
Rendiamo omaggio alla prima fila ai consigli Rai e rendiamo omaggio. Ringraziamo Mediaset che ci ha permesso di essere qui.
Vedi? Bravo, bipartisan, bravissimo.
Ma che bipartisan? A me non frega cazzo.
Come?
ma che è?
Ti basta questo bipartisan.
Ma è possibile che in questo paese uno non possa dire quello che pensa? Che deve dire ogni
una parte o dall'altra?
Io penso ai cazzi miei, basta.
Applausi, eccetera. Non era preparata, naturalmente. No. E come ti è venuta?
Ero stufo perché erano due o tre giorni. Vabbè, lì sei leggermente sotto pressione quando fai il festival.
Ecco, che
di
pressioni ci sono state, per esempio?
È una pressione mediatica perché tu fai la puntata di fronte a 10-15 milioni di persone. Poi il mattino dopo alle 9 sei in una sala stampa dove ci sono tipo 400 giornalisti.
Ti obbligano naturalmente a stare là. Certo. Se fosse stato per te, saresti svegliato.
E ogni scorreggina, come dice Hillary parlando di suo marito, dice: se mio marito scorreggia, dicono che ha cagato. E Hillary si sa che in questo è un po'.
Ah, dice così.
E allora.
Cioè, ogni cosa che fa Totti viene amplificata.
Esatto.
Questa
e lì, quella settimana lì, ogni cosa che fa. E quindi noi il fatto che avessimo fatto, che era una cosa già decisa, la prima sera un pezzo, insomma, che prendeva un po' in giro Berlusconi e Fini, e la seconda sera invece un pezzo che prendeva in giro Saviano e Santoro, è stata presa come del cerchio bottismo, vuol dire così.
Quello tutto studiato, era prima uno, poi gli altri.
Ma no, noi avevamo cinque pezzi, li abbiamo divisi per serate. Naturalmente abbiamo messo Ti sputanerò la prima sera perché ci sembrava la cosa più forte ed era anche come dire quella su cui noi contavamo di più perché era larga, no? Era larghissima. Invece il pezzo su Santoro e Saviano era un po' più raffinato,
poi
per
tutte dietrologie pazzesche,
sì, e quindi hanno scritto delle robe, quindi erano giorni che mi rompevano le balle con sto bipartisan.
Chi è stato il più rompicoglioni durante il festival di Sanremo, si può dire? Ormai si può dire, dopo tanti
mesi. C'era un giornalista,
cioè, giornalisti politici, dirigenti,
Berro.
Berro.
Sì.
Berro è quello che, chi chiamava?
Non lo so chi chiamava, so chi cosa arrivava a noi. Però devo dire che noi.
C'è Berro, il consigliere d'amministrazione del PDL, quota PDL.
Mentre devo dire che.
Che vi diceva? Perché vi massacrava?
Diceva che noi non potevamo fare il festival perché eravamo contro Berlusconi, queste robe.
Ma questo
qua.
Dall'inizio?
No, da dopo la prima serata. Si è scandalizzato subito per la canzone.
Berro contro le Iene. Contro
Luca e Paolo.
Contro Luca e Paolo.
Ma invece devo dire che la cosa più divertente è stata l'ultima sera,
sì,
quando noi gli abbiamo portato i fiori a Berro, lui ha fatto un po' ha sorriso stizzito, però a fianco a lui c'era Gorla, che comunque è un altro
sempre uomo
PDL,
non solo PDL, Mediaset,
sì, è venuto sul palco alla fine del programma e mi ha stretto la mano e ha detto: io sono del PDL, ma voi mi avete fatto ridere, bravi. E io ho detto: vedi che alle volte non avrà capito.
Va bene, allora, però c'è un collegamento speciale che è con uno dei protagonisti della giornata dell'attualità, in questo caso non politica, ma c'è stata questa cosa clamorosa di Palazzi, che è il capo d'ufficio inchiesta della Federazione Calcio, che dice che l'Inter nel 2006 ha commesso illeciti sportivi e dunque se le intercettazioni fossero uscite fuori, eccetera, eccetera, eccetera. Ed è una vittoria oggettivamente per la Juventus questa cosa qui, questo non c'è minimo di dubbio. E allora, in collegamento con noi Luciano Moggi, buonasera!
Buonasera Cruciari, buonasera.
Buonasera, come ha preso questa cosa, signor Moggi? Mi sembra un grosso successo, no? Comunque per la sua linea, se queste intercettazioni che lei ha fortemente...
Va bene Cruciari, avevo ragione, perché quello era un periodo in cui i dirigenti parlavano normalmente con gli arbitri, ci parlava la Juventus, ci parlavo io, ma ci parlava anche l'Inter... Ci parlavano tutti, possiamo dire che era un mal comune, un credo comune. Comunque Calciopoli, l'ho detto tante volte, è una barzelletta,
Una barzelletta magari no, perché adesso anche l'Inter poteva stare in mezzo a questa cosa. Perché lei dice, continua a dire che è una barzelletta?
Io dico semplicemente questo, che... non è, secondo me, non è colpevole neanche l'Inter.
Ah, manco
ma
l'Inter è colpevole.
Ha maggior ragione, ma no, perché era un sistema. Questo non l'avete capito.
No, veramente l'abbiamo capito.
No, guardi Cruciani, lei l'ha capito benissimo, come l'hanno capito tanti suoi colleghi.
Sì.
Ma invece voi avete creato sterili polemiche, giornalismo spazzatura, una sorta di lazzeghenecchi dell'informazione, avete portato la pestilenza.
La Gazzetta dello Sport, per esempio, la Gazzetta dello Sport in primis, immagino.
Beh,
no?
Io non dico niente, non faccio nomi, dico semplicemente che Calciopoli si è dimostrato è una barzelletta. Tutti parlavano con Bergamo, tutti parlavano con Pairetto, era una cosa normale, quindi inutile scandalizzarsi. E allora avevo ragione io, l'ho detto tanto tempo fa.
Ho capito, Bizzarri vuole fare una domanda a Moggi?
Ma il Genoa alla fine è l'unico che ha pagato tutta questa cosa qua. Noi siamo finiti
in Serie C.
È finito
in Serie C per la questione della... della valigetta famosa, no?
Chiedo scusa, è sparita la comunicazione, non ho sentito niente.
No, volevo dire, il signor Bizzarri ha detto, tifoso del, tifosissimo del Genoa, che quest'anno credo abbia goduto come un pazzo per la retrocessione della Sampdoria, se non sbaglio, no? O no? Mi dica la verità, come no?
Ma no.
Ma come no? Come no?
Assolutamente
cioè, no. È stato indifferente alla retrocessione della Sampdoria. Lei
non sapevo neanche
grande...
che fosse retrocessa. Ecco, ma è una notizia che mi dà la Zanzara stasera in diretta. Che
è
io
una
non
menzogna
lo
di
non
quelle
lo
colossali, giuro, naturalmente. Ma io non
la
dico
Sampdoria
niente.
La Sampdoria ha detto.
La Sampdoria, sì. Lei conosce una squadra
no,
che si chiama Sampdoria?
No, mi era...
Com'è che chiamano, la chiamano scherzosamente
ah,
i tifosi del
Genoa?
Con
la maglietta
da ciclista. Esatto, sì. E lei non, non è stato per niente contento della recessione della Sampdoria, no?
No,
no,
non, una notizia che una notizia nuova. In casa è passata così. E...
Vabbè, vabbè, vabbè. Signor Moggi, comunque c'è questo, quello che ha detto Palazzi la favorisce anche nel processo sportivo, o sbaglio?
Ma io
scusi, nel processo
parlare.
Penale, non vuole parlare?
Io,
di che vuole parlare?
Questo... No, mi avete chiamato voi. Non
no, ho capito, quello, anche questa ha ragione, però...
Cruciani, non rivoltiamo la frittata. Io dico semplicemente, barzelletta, Calciopoli è una barzelletta e tutti voi mi avete dipinto cattivo, invece sono buono e non come mi avete dipinto.
Va bene, grazie, grazie a Luciano Moggi che continua a professarsi buono dicendo che è tutta una barzelletta, avete sentito... E va bene, lei ha mai incontrato Berlusconi a Mediaset?
No,
no mai.
Mai, non l'ho mai visto, io vorrei incontrarlo.
Sì?
Cavoli, sono 15 anni che lavoriamo per lui.
Lei pensa di essere uno di sinistra, no, di formazione di sinistra, non gliene frega niente.
Io
no.
Ero di sinistra all'età in cui tutti sono di sinistra. E poi
io non sono mai stato, per esempio, però sono un caso particolare.
Io poi ho conosciuto il Partito Radicale e ho quasi sempre votato per loro.
Quante volte ha votato lei? Non è, uno di quelli, non è uno di quelli che dice io non voto mai.
Io ho votato
ormai
sempre.
C'è la moda, c'è la
io
moda
ho
di
votato
dire, io
sempre.
Negli ultimi 15 anni non ho votato. Come
no, no,
per...
io vado a votare sempre.
Anch'io vado a votare e scelgo sempre.
Esatto. No, tu, lei non è andata a votare il referendum.
Io
sono andato a votare
no,
anche
no,
il
no,
referendum.
No,
votando
farli,
anche dei no. Però sono andato
fallire,
a votare.
Volevo farli fallire. Volevo farli fallire in maniera clamorosa, però ho perso. Mi arrendo, ho perso.
Avete perso e noi non faremo prigionieri.
Emilio Fede l'ha mai incontrato?
Sì, Emilio Fede, addirittura abbiamo fatto una cosa insieme. Perché io facevo un personaggio proprio nel 96, il primo anno, che si chiamava Fede, che era uno che era stato lasciato dalla fidanzata, allora si infilava in un videobox e cominciava a insultarla, e un giorno lui venne a fare Fede con me, Fede e Fede. No, ma fu anche molto simpatico.
È successo un grande casino a Mediaset per una nostra intervista a Emilio Fede, in cui ha un po' storpiato il nome di Salvo Sottile, direttore,
sì.
No, direttore, insomma, responsabile di Quarto Grado.
Sì.
Se non sbaglio si chiama Quarto,
quarto
grado,
grado,
anch'io sbaglio, no, perché lui
anche
storpiava
degli ascolti
storpiava il nome Quarto, Quinto Grado, non è così,
lo fa,
eccetera.
Purtroppo lo fa, ed è una cosa che io odio in tutti, quella di storpiare i nomi, persino nel, per mio amico Beppe Grillo quando lo fa, perché trovo che sia una roba orribile.
E insomma, noi non volevamo essere offensivi nei confronti del signor Salvo Sottile, per carità, anzi, se è successo qualcosa... ci dispiace, però è Fede che ha parlato, non è la Zanzara che ha parlato.
No, infatti, a volte sì. Sembra che qua siate dei provocatori che estorcono delle cose alle persone che invece voi fate assolutamente delle domande innocenti. E
assolutamente.
Senti,
ma tu che hai conosciuto la signora Canalis,
sì?
Elisabetta Canalis,
sì.
Ha mai creduto a questa storia della relazione con Clooney, però, o no?
Ma sentendo come parlava in inglese la Canalis, secondo me magari lei pensava di essere fidanzata con Clooney perché non aveva capito quello che lui le aveva detto, però... No,
cioè,
no, scherzo Elisabetta,
un inglese,
perdonami.
Un inglese talmente
Elisabetta, perdonami. Elisabetta.
Un inglese talmente pessimo.
No, beh, sì, no, no, comunque io ci ho creduto perché io vedevo lei che si allontanava al telefono parlando con lui, per cui... Non li ho mai visti.
Vabbè, parlare al telefono non è
sì,
che
no, a meno che non ci fosse qualcuno che telefonava fingendo.
Comunque, la cosa è questa: parla un inglese talmente pessimo che no, è tutto poco credibile.
Ecco,
questo.
Lo sapevo.
Ho capito. Cioè...
Ma vabbè, era una battuta, non era una. Non lo penso davvero.
Non lo penso davvero.
No, parla un ottimo inglese, l'avete sentita tutti.
Sì, tutti l'abbiamo sentita. Traffico, torniamo subito. Eccoci qui, Davide da Torino, 800 24 00 24. Eccoci, Davide.
Sì, buonasera.
Allora?
Senta, io volevo raccontarle un po' la mia storia, essendo ieri stata la manifestazione e avendo vissuto sia le situazioni su a Giaglione che sotto a Chiomonte, la centrale elettrica. Quindi
sì.
Ho una visione un po' più ampia e posso dire obiettiva, perché io sono un notave, ma ho visto benissimo quello che è successo ieri.
Si sa che, devo dire la verità, Davide, a me delle dinamiche delle manifestazioni, cioè quello. Ma il punto è un altro. Siccome è una discussione che va avanti da 20 anni, una decisione è stata presa. L'hanno presa governi di centrosinistra e centrodestra. Non significa che sia giusto fare la TAV. Magari sono.
Sbagliato. Per semplice motivo. È sbagliato da un semplice motivo. Innanzitutto, se lei è ben informato, sa benissimo che hanno occupato un suolo illegalmente, perché le domande delle ETF sono arrivate con un mese di ritardo. Sa benissimo che quel suolo è privato, non è assolutamente pubblico, e quindi partiamo dalla
lei già mi sta dando dei dettagli che io avrò letto 40 volte, adesso non me li ricordo, ma non sono importanti rispetto alla questione di fondo principale. La questione, ma lasci perdere l'illegalità, lo Stato
dall'altra parte.
Va bene, d'accordo, l'illegalità sarà pure dall'altra parte, ma come lei sa, lo Stato può espropriare, lo Stato può tranquillamente togliere i terreni.
Le leggi che non ha rispettato neanche i termini.
Sì, però lasci per adesso, lei adesso si sta addentrando nel dettaglio della cosa, non ha rispettato i termini, i controtermini e poi le analisi sul terreno e poi ma non è importantissimo rispetto a quello che è successo ieri. Non è questo il punto. Quello che è successo ieri è molto chiaro. C'erano un gruppo di delinquenti organizzati da tempo per affrontare la polizia. Questa è la sostanza. Poi ci saranno stati pure i pacifisti oppure i manifestanti pacifici.
C'erano
sicuramente, certo, non erano dalla parte della polizia.
70.000, non 2.000, 70.000 persone che andavano lì per manifestare contro un'opera inutile, totalmente inutile.
Ma questa è una sua valutazione, e governi di tutti i colori hanno deciso che invece è utile, e si arrenda. Davide, lei si deve arrendere ormai,
Ma lei si deve arrendere. Allora, Luciani, lo dico qui. Davide di Torino, che dal Cavaliere d'Oro di Torino, eccomi qua.
Ecco.
Gli dice già che cosa sai cosa succederà? Lo dico io.
Cosa?
Lo sanno tutti benissimo.
Cosa?
Che prenderanno 300 milioni di euro, metteranno due recensioni come hanno fatto e non faranno un
si arrenda al fatto che c'è una larghissima maggioranza di italiani che hanno espresso governi di più colori, centrosinistra e centrodestra, che hanno deciso diversamente da quello che pensa lei, e questa cosa lei la deve rispettare, punto e basta, punto e a capo. Si arrenda, alza le mani, protesti naturalmente dove e come vuole nel rispetto della legge, però si arrenda di fronte a questa realtà. Lei, Grillo e gli altri, non mi interessa dei numeri.
Grillo,
Davide, si deve arrendere. Lei si deve arrendere di fronte alla.
Grillo,
no, ma Grillo non c'entra niente. Infatti,
perfetto,
lei di fronte a questa realtà, che c'è una stragrande maggioranza di italiani, ma lasci perdere. È così. La democrazia funziona in questo modo, Davide. La democrazia funziona delegando. Come no? Delegando i governi. I governi di più colori hanno manifestato.
Vabbè,
insiste, vuole parlare. No, dica.
Ok, allora partiamo anche da un altro presupposto. Allora, l'Europa sa cosa dice per fare
questo? Adesso l'Europa.
Allora,
ma perché? Non è il punto, non è questo, Davide. Il punto è questo: allora, ci sono governi votati dagli italiani di centrosinistra e di centrodestra che hanno riaffermato. Governi votati dalla gente, dalla maggioranza degli italiani, che hanno detto la TAV si deve fare. Lei è una minoranza di persone, dicono di no. Vi dovete arrendere a un certo punto.
Se non c'è il consenso delle popolazioni locali,
ma lasci perdere. Ma non è vero, non è così.
Se l'Europa
vuole dare i soldi,
non so niente.
Davide, comunque lei si deve arrendere. Davide,
censura. Mi faccia finire di parlare, allora, perché lei vuole prendersi l'arroganza di
ma lei dice delle cose che non esistono. L'Europa vuole dare i soldi. Ma non dica stupidaggini. Vabbè, l'Europa non vuole dare soldi.
Ma dove vuol dare? Ha tutta la convenienza di darli, ma questa cosa vuol dire? Se ci sono delle regole, ci sono anche stati dei termini che sono scaduti
però lei mi sta parlando di cose che non interessano a nessuno, Davide. La realtà è un'altra, al di là dei dettagli, la realtà è un'altra.
Allora, dico una cosa, Cruciani, perfetto, dico una cosa allora. L'altra settimana qui a Torino, in un ospedale, è morto Regina Margherita, è morto un bambino perché si è rotto una macchina.
Ma cosa c'entra?
Allora, no, io dico quello da c'entra, io dico.
Ma scusi, il collegamento tra la TAV e la morte di un bambino in un ospedale?
20 miliardi di euro per un'opera totalmente inutile che porteranno 25 anni di camion e amianto, distruggeranno una valle.
palle. Sì, 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 ecco, allora... invece di pensare agli ospedali, a scuole, bene. Eccetera.
Va bene,
eccetera.
Grazie, grazie Davide.
Va bene, grazie un po' di palle, Cruciani. Scusi, è sempre solito venduto lei. Come? Sempre solito venduto.
A chi se l'ha venduto? A chi se l'ha venduto? Bizzarri, a chi se l'ha venduto?
Io te lo posso dire, lo so.
Complimenti.
A chi sono venduto? A chi sono venduto? Scusi, a chi sono?
La maggioranza degli italiani, voglio dire, se sei informata, la maggioranza degli italiani, se vuole fare l'opera.
A chi sono venduto?
La bilancia, scuole, ospedali o un'opera inutile? Voglio vedere adesso per la bilancia. C'è una figlia e non voglio che viva 25 anni di amianto. Se non prende lei l'amianto tutto per 25 anni.
Potrei
ma di cosa sta parlando?
Vada,
la smetta di dire cavolate, la smetta.
Vada, prosegua, vada.
Vada dove? Io vado nel mio, per difendere il mio territorio.
Vada. Si arrenda però.
Block, non c'entra niente, non ci fermiamo.
Si arrenda.
Lei si arrenda.
Lei si deve arrendere.
Lei vive per sentito dire.
Lei si deve arrendere, Davide.
Mi informi. Lei vive per sentito dire.
Sì, può darsi, ma lei si deve arrendere.
Dica qualcosa lei, perché.
Ecco, lo sapevo che mi tiravate in mezzo.
Bizzarri. La sentenza di Bizzarri, la sentenza di Bizzarri.
Devo dirlo? No. Io purtroppo sono d'accordo con Cruciani, nel senso che questa è la democrazia. Dall'altra parte penso anch'io che siano soldi buttati per un'opera inutile. Però questa è la democrazia, nel senso che o facciamo la guerra civile oppure quello che decide...
È sempre un po' paraguro, Luca Bizzarri.
Ecco l'altro, vedi? Allora, è la verità.
No, però è vero, lui dice un'opera inutile, dunque dà ragione a Davide.
È un'opera inutile.
Dà ragione a Davide, è un'opera inutile. Però dice anche a Davide, lo dica, dillo anche
però
tu.
Purtroppo...
Arrenditi, Davide.
Sì, ma io lo dico, io nel senso... Io poi quando vedo scontri mi viene sempre il ricordo di come avevano ridotto la mia città per il G8, insomma, non riesco veramente, mi spaventano molto gli scontri, più sono figlio di un carabiniere per cui non so mai da che parte stare.
Sei un po' vicino a Giovanardi da questo punto, l'unica cosa che ti accomuna a Giovanardi è questa del
carabiniere. Giovanardi ha solo fatto la leva nei carabinieri, non ha fatto il carabiniere.
Però c'è una famiglia di carabinieri, fratelli e cose. Vabbè, Federico dalla provincia di Torino, su.
Sì, buongiorno, io sono proprio di Chiamonte.
Sì.
Essendo di Chiamonte vorrei dire la mia sulla Notav.
Però velocemente, perché dobbiamo chiudere.
Dunque, io conosco
però,
tutti i ragazzi...
La rimandiamo a domani in caso, Federico. Comunque,
dica lei.
No, dica.
Io conosco tutti i ragazzi della mia età, io ho 32 anni, che vanno ai cortei, quelli pacifisti, quelli meno pacifisti. Dunque, è gente che si alza la mattina, beve il caffè, va al bar, si fuma la sigaretta, va dal tabaccaio, gioca al grattavinci, torna al bar, fuma la sigaretta, passa le giornate così. Fondamentalmente non sa neanche cos'è la TAV, però sente tutti quanti che dicono no TAV, allora tutti quanti vanno a TAV.
Lei dice che insomma c'è molta strumentalità e poca informazione anche tra quelli che si oppongono. Può darsi,
no,
come
io penso che
come c'è dall'altra parte. Devo chiudere, grazie Federico. Cos'è che vorrebbe fare nella vita Luca Bizzarri che finora non ha fatto?
Le vacanze, infatti parto.
No, ma adesso lo so, in televisione. Una cosa, un sogno, che ne so.
Il nostro sogno è...
Il tuo, perché è nostro? Il tuo.
Vabbè, io lavoro il nostro, con un'altra. Il nostro sogno è di fare... Io vorrei fare un film poliziesco. È una cosa che ho sempre... Perché io amavo da ragazzo...
Cioè, si sta proponendo come attore qui alla Zanzara.
Vabbè, io amico, con chi crede di parlare.
Lo so.
No, noi vorremmo fare un film poliziesco di quelli americani con gli inseguimenti, le pistole, ma pian pianino ci arriveremo.
Cioè, a Hollywood.
No, qua in Italia.
In Italia,
sì, Hollywood. Però... Perché quelli che vengono fatti qua in Italia sono sempre un po' tristarelli, però ci riusciremo.
E la radio?
Su.
E la radio?
La radio bisogna essere capaci, Cruciani.
Ah beh, che c'entra?
Non sono capace.
Chi ne sa che non sai?
Io faccio solo cose che sono capace a fare.
Questo è
che ho studiato per fare, più che sono capace a fare, che ho studiato per fare.
Bene, fra poco il giornale radio, grazie a Luca Bizzarri di essere stato qui.
Grazie a voi.
Grande ascoltatore della Zanzara, questo lo possiamo dire.
Certo, io l'ascolto in podcast, io non l'ascolto mai in diretta.
Ascoltate il podcast di Radio 24.
No, che non c'è la pubblicità, ascoltate la diretta, ma mi tocca salvarti il culo sempre.
A domani 18:30.
Radio 24, la passione si sente.